di nuovo nel tabernacolo stamattina e riportare buone notizie ovunque di come il Signore Dio è stato buono verso di noi. Domenica scorsa, mentre è stata raccontata la visione, e quasi tutti voi eravate qui in merito a quel serpente ucciso al centro, quella visione è accaduta parola per parola nelle 24 ore dopo che era stata detta qui al palco. È stato glorioso quello che ha fatto il Signore. Non ho mai visto alcuna di esse fallire in tutta la mia vita e ho 52 anni, proprio perfettamente, parola per parola, nel modo in cui è avvenuta e mi sento molto meglio, molto meglio. Ed ora ecco tutto quello di cui ho parlato, detto di quell'accusa, cioè non un'accusa, proveniva da cuori onesti, uomini che temono Dio, per i quali il mio ministero era diventato proprio un po' troppo soprannaturale. E avevano iniziato a pensare che io fossi il Signore Gesù, e ciò ha iniziato una piccola dottrina in merito, ma è stato immediatamente tutto fermato. Grazie al Signore per quello. E proprio appena io stesso ne sono uscito e ho lasciato semplicemente che il Signore lo sapesse e l'ho affidato al Signore, è stato concluso immediatamente. In 24 ore è stato tutto finito. Mi ha lasciato un po' nervoso e stravolto per un po', ma ne uscirò tra un po'. Certamente è stato piuttosto scioccante per me, ma sto proprio molto bene. E questa settimana abbiamo avuto grandi vittorie. Voglio raccontare qualcosa. Ora, se avessi ascoltato quello che il Signore mi disse, quello non sarebbe mai sorto. 4 anni fa egli me lo disse e mia moglie, che è presente dietro nell'uditorio qui da qualche parte ora, e mio figlio seduto era qui sul palco alcuni momenti fa, e molti altri che mi hanno sentito dire volta dopo volta: questa sarà l'ultima volta che avrò affatto di quel discernimento. Vedete? È arrivato così. Ho cercato di vivere davvero vicino a Dio e facendo così, poi ciò porta fuori qualcosa che porta le persone in un vortice al punto da non saper quasi cosa pensare. E poi sul caso delle tasse che abbiamo avuto, non sarebbe mai stata detta una parola di ciò se solo avessi ascoltato il Signore. È sempre dove io faccio, dove disobbedisco a Lui, è sempre dove entro nei problemi. Se solo avessi ascoltato, attentamente camminato con Lui. E poi prende il ministero, a volte così soprannaturale, al punto che avevo timore che potessi uscirne fuori sull'altra linea. Ma ora non intendo, voglio che ognuno afferri questo correttamente. Cioè, non intendo dire che mi sto allontanando dal Signore, ma io proprio non voglio più esprimere qualcosa del soprannaturale, vedete, così di mezzo a tale discernimento e cose del genere. Ora, il Signore è stato molto gentile verso di noi durante questo periodo. Egli ha rialzato il fratello Neville, che ha una parola di profezia. Egli ha il fratello Igbotam e molti altri dei fratelli qui che sono assolutamente, tramite doni spirituali nella Chiesa, compiono miracoli. E lasciate solo che vi dia una testimonianza. C'era una sorella, Opel Weaver, non so se sia con noi qui in chiesa stamattina o meno. Sei qui, sorella Opel? Perché potrei non essere in grado di vederla. Oh, ebbene, diversi anni fa stava morendo di cancro e il cancro era nelle ghiandole femminili ed era salito nei suoi reni. E le avevano dato solo quella notte ancora da vivere, era diventata così depressa. E andai e pregai per lei e venne una visione e lei fu completamente guarita ed è stato circa 15 anni fa. Lei va e viene fra noi da anni e anni. L'altro giorno le è successo un caso dove aveva un brutto mal di gola e iniziò ad avere un'emorragia alla gola. Fu suggerito che vedesse immediatamente il dottore ed è stato quando ero in Canada. E lei chiamò il fratello Neville e il fratello Neville andò e prese il fratello Igbodam. Non penso che il fratello Igbodam sia qui. Potrebbe esserlo stamattina. Il fratello Rupert Igbodam era uno dei nostri primi amministratori. Un bravo fratello. E qui? Così andarono a pregare per la donna e quando pregarono per lei, lei ora aveva avuto l'emorragia. Non so quanto a lungo, per giorni, 2 o 3 giorni, e continuava a sputare sangue. E il fratello Neville pregò per lei e lei non ha più sputato una goccia di sangue. È così. E poi aveva 2 escrescenze, l'orticaria o qualsiasi cosa fosse sul palato, come vesciche o cosa mai sia che si trova sul palato della bocca, come grandi gonfiori. E non aveva avuto sollievo da essi ed erano, disse, sono grandi circa la metà di una noce americana. E le aveva in bocca da un po' di tempo, da giorni. E il fratello Igbodam, benché non pronunci bene quel nome tedesco, il fratello Rupert, perdonami per quello, ma comunque io potrei averlo capito male proprio qui, oppure no. Credo che lui ha il dono di parlare in lingue e interpretare le lingue. Ed egli aveva posto la mano durante questo tempo sul suo volto. E lei disse, fratello Branham, non ieri, non la scorsa notte, ma immediatamente quelle placche se ne andarono completamente dal suo palato. Immediatamente! Allora vennero i dottori, guardarono nella sua gola e tutto il resto e dissero, lei deve andare all'ospedale perché ha il cancro alla gola. Così noi la portarono all'ospedale e non sapevo neanche che fosse là dentro finché non ho incontrato il nostro buon pastore, il fratello Neville, quassù, e mi avviai verso l'ospedale e lui mi disse che lei si trovava là. Così salì a trovarla, il suo marito era seduto là e 4 o 5 medici erano entrati e ne avevano fatto degli esami, scuotendo il capo dicendo «Ciò di certo è cancro». Cancro, virulento, è cancro. Così venne il medico interno e prese un campione di esso. Disse, quello senza dubbio è cancro. E dissi, ma sorella, se Dio ti ha guarito una volta dal cancro, sia quello che sia, forse quegli uomini hanno ragione. Sono uomini istruiti in quel campo per dire se è cancro o sembri cancro o qualsiasi cosa sia. Quello è, sono uomini istruiti su quel proposito. E se appare come cancro, dicono quindi che è cancro. E dissi, probabilmente lo è. Ma lei non voleva credere che fosse cancro. Quindi dissi, ma se Dio ha potuto rispondere alla preghiera lassù per fermare l'emorragia, Dio ha potuto rispondere alla preghiera, togliere quelle grandi cose dalla tua bocca, che sia quello che sia, non può Dio fermarlo proprio adesso? Lei disse, Amen. E suo marito seduto là, e lei disse, ecco quello da cui dipendo proprio ora, che Dio lo fermi, e pregai per lei, e portarono fuori i campioni per testarli, e tornarono negativi, quando tutti loro dissero che era cancro, vedete? Quindi la cosa è, amici, che egli è Dio e risponde alla preghiera. E siamo così felici che egli ci visiti qui in questo piccolo e umile tabernacolo. Non è granché alla vista, piccole vecchie assi che abbiamo tirato su insieme qui molti anni fa come riparo sulle nostre teste, un tetto sulle nostre teste piuttosto, dalle piogge alla neve e così via. Ma molte persone oggi sono viventi a motivo di questo sforzo e per quello siamo molto grati. Siamo grati per i nostri amministratori, siamo grati per i nostri diaconi, siamo grati per la nostra congregazione e siamo grati per il nostro pastore. Siamo grati per ogni dono che egli ha dato alla Chiesa. E preghiamo che egli darà comprensione a questi uomini, che non vadano mai sul lato sbagliato, ma rimangano proprio nel mezzo della strada con ciò. Non essere mai esaltati o altro, quando lo fate, a quel punto sarete finiti, vedete? Rimanete solo umili con ciò. Vedete ora, poi entrano le persone malate, afflitte, affinché si preghi, mentre ora mi riposo, forse per un anno o due. Allora Dio ha provveduto un modo per prendersi cura di ciò, mentre io mi riposo un poco, vedete? Oh, non è questo riconoscente? Dovremmo essere grati per quello? Dio non rimane mai senza un testimone e quindi siamo così felici per quello. Ora, questa prossima settimana, se piace al Signore, vorrei portare le mie figliole, che sono appena uscite da scuola, nelle loro brevi vacanze scolastiche, così prego che pregherete per noi. Mia figlia più grande alla scuola superiore vuole vedere dove Paul River ha fatto la sua cavalcata di mezzanotte, quel posto dove lasciò la chiesa, e noi è proprio quassù nel New England e vogliamo salire a vederlo. Poi ho sempre voluto vedere la Old Ironsides. Quanti hanno mai sentito la poesia sulla Old Ironsides? È quella che preferisco tra tutte quelle che conosco. Quella è la mia preferita al di fuori di quelle cristiane. Io proprio ho iniziato a leggerla e ho avuto un nodo alla gola e mi sono seduto, passeggiato, sono tornato. Come si poteva affondarla dopo? È come prendere un cavallo e ucciderlo dopo che ha sostentato te e la tua famiglia. Io proprio non riesco a capirlo. Così la farò sparire? No, non farlo. Quando le palle di cannone britanniche la colpirono e rimbalzavano sulle sue fiancate di quercia, io non riuscirei a capirvi di prenderla e affondarla. Datela agli dei della tempesta, il lampo e la burrasca. Quello mi piace davvero. E poi vogliamo scendere e il signor Kennedy non ci ha invitati, ma vogliamo vedere la Casa Bianca mentre saremo là. Loro ci sono stato diverse volte, ma i bambini vogliono andare a vederla. Poi torneremo a casa, se piace al Signore. Quindi pregate per noi. E preghiamo per tutti i nostri cari che sono in vacanza. Molti di loro fanno viaggi verso luoghi diversi e alcuni di loro stamattina sono partiti giù in Kentucky e Tennessee e diversi luoghi. Quindi preghiamo per loro. Ora, c'era qualcos'altro di cui volevo fare un annuncio. Oh sì, il servizio battesimale sarà immediatamente dopo questo servizio. E poi io credo che ci sia una consacrazione di bambini. Il fratello mi stava dicendo, in merito a ciò, una consacrazione di bambini. E così tante cose che dobbiamo... Cosa dici? Ebbene, non mi sento di prendere entrambi i servizi. Vedete, io ne prendo uno e il fratello Neville prende l'altro. E non posso... Non è... Quando ci sono qui due di noi, perché appesantirne uno? Non è giusto, fratello Neville? È esattamente giusto. E poi Doc mi ha detto di dire a tutti voi di ricordarvi loro i vostri pegni sul tabernacolo affinché la Chiesa, poiché stanno calcolando di costruire non appena riescono ad avere abbastanza fondi per la Chiesa. E così io ho avuto, mi sembrava che ci fosse qualcosa, deve essere stato quando mi hai detto di quello, la consacrazione dei bambini, ecco cos'era, e la terremo immediatamente dopo la fine di questo servizio ora. Ora si deve pregare su questi stoffe, immagino. Bene, Signore, lo faremo insieme, poi... Ora, prima di avvicinarsi alla parola, quanti gradiscono la parola? Oh, mai! Vivere sul monte. Notate, voi potreste vedere da domenica scorsa cosa significa farlo nel modo di Dio. Vedete, quando ho visto che era uno spirito che era entrato fra i nostri preziosi fratelli, non c'era modo che un uomo normale togliesse. Quindi l'unica cosa da fare era consacrarlo o affidarlo al Signore e in poche ore è stato tutto finito. Ora, pastore, E io andandomene, essendo il tuo assistente qui nell'opera del Signore, e come Paolo diceva, vi ordino davanti a Dio e agli angeli eletti, vedete, e per questa chiesa qui, ecco un perfetto esempio di cosa fare se qualcuno esce dall'ordine nella chiesa, vedete? Ora, se sorge qualcosa nella Chiesa che non è giusto, allora lasciate che l'individuo che sa che non è giusto vada dalla persona. E se la persona non sarà riconciliata, allora la cosa seguente da fare è prendere un testimone ed andare, o forse uno o due testimoni, e andare da questa persona per farla riconciliare o mettere a posto questa cosa. Ora, ascoltate attentamente. Ora, questo viene anche registrato. E poi, se quello non funziona, non lasciate mai che un piccolo ismo o qualcos'altro di piccolo, un brutto sentimento sorga fra voi, toglietelo di mezzo proprio ora, così che quel piccolo è la piccola volpe che rovina le viti, sapete? Quindi toglietelo di mezzo, ogni sentimento strano, andate e ditelo a quella persona, dite sono nell'errore, io non mi sento a posto verso di te o qualcosa del genere, aiutami a superarlo pregando affinché migliori, perché non vogliamo altro se non solo in modo puro l'incontaminato Spirito Santo di Dio fra noi, è tutto quello che vogliamo, allora i doni e altro opereranno giustamente e tutto risulterà bene. Perché avere una chiesa a metà quando potete averne una intera? Perché accettare un sostituto quando i cieli interi sono pieni del genuino, vedete? Non lo vogliamo, quindi se mai un piccolo sentimento strano sorgerà fra voi membri, uno verso l'altro, voi andate da quella persona. Dite, ebbene, mi hanno fatto quello e... Ora, ricordate, non se hai errato o sbagliato verso un fratello, ma se un fratello ha qualcosa contro di te. Vedete? Andate da lui e riconciliatevi. Ditegli che voi avete avuto uno strano sentimento in merito a lui e volete essere amici. E pregate e scendete all'altare e fate uscire dal mezzo di voi quella cosa. Ora, Satana vi colpirà continuamente finché avrete concluso qui sulla terra. Ricordatevelo proprio. Non avrete mai un momento in cui non ci sia un continuo colpire, perché siete in battaglia. Avete chiesto di venire a Cristo per andare a un picnic? Ebbene, di certo sarete sorpresi, perché è una battaglia continua. Sono stato sul campo per 31 anni e ho combattuto per ogni millimetro del cammino. È giusto. Israele dovette combattere per ogni millimetro del cammino. La Palestina fu data loro, ma dovettero combattere per ogni millimetro del cammino per prenderla. Ora, ricordate questo ora, che se c'è qualcosa che sorge nella Chiesa, allora lasciate il pastore. E se voi dovete venire a prendere il pastore per portarlo dalla persona, poi, se non ascolteranno quello, allora venite davanti alla Chiesa e ditelo davanti alla Chiesa. Date loro un certo tempo per essere riconciliati, forse da una domenica alla successiva, e se non ascolteranno la Chiesa, allora la Bibbia disse, siano come i pagani e i pubblicani. Quello, vedete, finché sono protetti dalla Chiesa, Satana non può andare da loro, ma quando la Chiesa li scioglie dalla protezione della Chiesa e dal sangue di Cristo, allora Satana inizierà ad operare su di loro. Quello li porterà proprio di nuovo alla riconciliazione. Vedete? Tu lo comprendi, non è vero, pastore? Sì, signore. Quindi ecco la cosa da ricordarsi sempre di fare è essere riconciliati, venire a Dio e andare per la via di Dio. Abbiamo cosa ci dimostra? Due o tre dei nostri fratelli che sanno che mi sono affaticato per quest'altro per due o tre anni. È giusto. Ma quando sono arrivato al punto da pensare come quegli uomini e potevo finalmente amare quegli uomini abbastanza da non poter liberarsene e presi dei testimoni, ma quello non funzionò, ho dovuto portarlo alla Chiesa. E poi dal palco domenica scorsa ho detto: non voglio sentirlo un'altra volta ancora. Sono libero da ciò. Lo rimetto a Dio, vedete? E lo affido di nuovo a Lui. E mostra immediatamente che quelle persone sono state chiamate. Ora, se non lo fossero state, quando sono arrivate alla correzione scritturale, è un uomo che non sopporta la correzione scritturale, diventa tutto arrabbiato ed esplode. Mostra che non è a posto con Dio. Giusto, ma un genuino santo di Dio sarà riconciliato a Dio tramite la parola. È giusto, e la parola è il modo per correggere. Quei fratelli dovrebbero essere molto grati a Dio che, vedete, la Bibbia disse che sorgeranno falsi cristi negli ultimi giorni e sedurranno gli stessi eletti se fosse possibile. Ma non è possibile, no signore, gli eletti sono stati preordinati, quindi non saranno sedotti, vedete? Quindi appena quei fratelli il giorno dopo sono venuti a casa, vedete? Anche al punto che arrivarono e iniziarono a darmi la loro scrittura e poi lo Spirito Santo, tramite la scrittura, ha condannato proprio tutto quello che stavano dicendo. Vedete? Quindi eccolo là. Hanno visto quel gruppo eletto di persone uscirono nella presenza di Dio. Mi rende grato per persone simili. Sì, signore. Quelli sono uomini veri. Quando potete vedere un uomo che sbaglia, è dimostrato che ha sbagliato. Se si avvicina e dice ho sbagliato, allora quello mostra che vuole essere un cristiano. Ecco un vero cristiano. Ma quel tizio che esplode e corre in giro a dire oh, non c'era niente in merito a ciò, e in questo modo stai attento, fratello, puoi vedere proprio allora che è finito sotto la condanna, perché non era uno di noi. Ma sempre, pastore, vai a quella parola ed essa lo compirà ogni volta, ma devi rimanere con la parola. Ecco perché quando vengo ora non farò più il discernimento negli Stati Uniti, non ho mai inteso farlo per il resto della mia vita, solo oltre oceano e nei campi esteri e così via. Certamente come un dono profetico, quello ci sarà sempre, ma lo terrò per me e opererà solo perché siamo troppo avanzati nel giorno ora, perché esso deve continuare. Siamo troppo vicini al tempo della fine, ma nei campi esteri sono solo uno o due casi sul palco e, fratello, intendo che sì, sono già convinti. Poi abbiamo imitazioni carnali di ciò. Oh, ma è proprio pietoso. Guardate, io voglio... Quanti pentecostali ci sono qui dentro? Alzate la mano. Bene. Guardate, voi pentecostali, alcuni anni fa Dio scese davvero su di voi e avete iniziato a parlare lingue. È giusto? Ma cosa ha fatto il diavolo? Si è avvicinato e ha dato un'imitazione carnale di quello. Ha fatto credere qualcosa che non era giusto. Ha depresso le persone parlando in lingue e facendogli dire certe parole, cose, per farli parlare in lingue e così via. E l'uomo che vive con la moglie di un altro uomo e ogni genere di cose, ogni tipo. Alcuni di loro bevono, fumano e tutto il resto continuando a parlare in lingue. Per cosa l'ha fatto? Per far sì che la vera tromba emetta un suono incerto per il popolo. Allora chi può prepararsi alla battaglia? Vedete? Poi quando questo è arrivato, ora ci sono delle persone fuori nell'uditorio. Ce n'è una proprio, è andato appena prima di me in Canada. Anche il... Ebbene, gli agenti lo hanno arrestato quale omosessuale. Vedete? Disse, ebbene Dio mi ha dato il dono di discernimento. Disse, alleluia. Disse, ora il Signore mi ha detto che qualcuno qui dentro, chiamato John. Avevamo una piccola donna qui un mattino. Era venuta là dietro, ricordate? Era venuta là dietro e aveva detto, il Signore mi ha dato lo stesso dono. E dissi, ebbene? Lei disse, vorrei avere la possibilità di dimostrarlo. Dissi, e quel palco? E avete visto cos'è successo? Pura psicologia di massa, vedete? Ma quando vedete la sorella Snyder che si avvicina e le viene detto che aveva artrite, quello l'ha concluso. Quando la sorella Snyder, allora dissi, non è quello che non va con la donna, dissi, lei è caduta e si è rotta l'anca. E dissi, non si trova neanche là. Certamente la sorella Snyder non sentiva troppo bene, disse, e quello che aveva, credo, era un'escrescenza nello stomaco o qualcos'altro che non andava in quel modo. Dissi, ecco cos'è, seduta qui per tutto il tempo a parlarne ai fratelli, vedete? Ma ciò proprio mostra che la Chiesa, vedete, che è un paragone carnale, vedete? E questo cosa compie? Fa sì che la vera tromba... Ora, quando ero in Canada, hanno arrestato questo tizio che era andato lassù e disse, proprio in mezzo ad un mucchio di norvegesi, e lui disse, il Signore mi dice che qualcuno qui dentro, una folla forse 10 volte la dimensione di questa, qualcuno chiamato John, forse Johannes, Johan, disse, proprio qui dentro, credo. Lui disse, no, disse, è da qualche parte proprio qui dentro. Certamente comprese l'intero in un paese norvegese e tutti avevano 90% di loro sono Peterson, Carlson, John, Johannes. Ebbene, certamente, vedete, lui certamente deve introdursi lì da qualche parte. Poi il Signore mi dice che qualcuno ha il mal di schiena, sento la mia schiena che fa male. Chiunque è cresciuto per mezzo della scrittura sa che quella è psicologia. Quella certamente lo è. Ma vedete cosa ha fatto? Poi l'uomo è stato arrestato proprio là dall'FBI, da qui, mandata là e l'ha arrestato lassù. La polizia reale a cavallo e l'associazione ministeriale è venuta da me e... Un omosessuale, hanno detto. Ebbene, il fratello Branham probabilmente la stessa cosa. È proprio il modo in cui avviene, vedete? Cosa sta facendo per far sì che la tromba emetta un suono incerto, vedete? Proprio esattamente. Ecco il modo in cui è sempre, cercando di fare delle cose in quel modo per far emettere un suono incerto. È compito di Satana farlo. Ma ora non deviate mai da quella parola. Ricordate, vi ordino davanti a Dio, rimanete con quella parola. Non scostatevene mai. E se quelle cose sorgono fra le persone, cose del genere, c'è un genuino ogni volta che c'è un falso. C'è un dollaro falso che mostra esserci un dollaro autentico da cui è stato fatto. Quando sentite qualche ipocrita che parla in lingue, non potete dire che ha lo Spirito Santo, ma ricordate, sta imitando qualche tipo genuino che ha il dono di parlare in lingue. Quando vedete quelle cose che sono false, ricordate, sono state tratte da una vera. Dio è l'origine di ogni buona cosa, ma Satana imita quei doni. Ebbene, se vado su quello non arriveremo alla nostra lezione. Non è vero? Sì, fratello.
Amen.
Sì, Signore. Sì. Amen. Grazie, fratello Bean Bryant. Ora quello è esattamente... Sono felice che tu l'abbia detto, fratello Bean. Vedi, perché quegli uomini sono stati ovunque nei dintorni a riparare i torti. Ora, quello è cristianesimo vero, quello è cristianesimo all'opera. Quando siete in errore, alzatevi e ammettete di essere in errore, vedete? Alzatevi in piedi e dite, sono in errore, vedete? Perdonatemi. Ora, un tizio che cerca di nasconderlo dietro, allora lui ha qualcosa che sta coprendo. No, signore, mi piace come un piccolo dottore qui che, vedete, non lo dirò di lui, ma comunque aveva qualcosina che voleva fare. sapete, dissi, oh no, dottore, non puoi corrompere Dio, dissi, devi disporlo proprio qui, in cima alla bacheca. È giusto, fatelo scendere proprio così. Certamente l'uomo era perfettamente innocente nel cercare di fare qualcosa di sbagliato. Lui solo pensava che sarebbe stato un buon modo con cui prendere un pezzo di terreno e non stava cercando di farlo in modo malvagio. Stava cercando di farlo giustamente. Ma lui soltanto voleva... Lui disse, io conoscevo un modo tramite cui poteva girarci attorno, far fare una certa cosa a qualcuno che avrebbe fatto in modo che questo tizio qui fosse influenzato. Non si fa in quel modo. Ditelo proprio in modo chiaro. Vedete, rimanete con la parola. E allora ce l'avete. Rimanete proprio con la parola. Dio l'ha benedetto e ha fatto una grande cosa per lui. Sì, signore. Bene, chiniamo i capi ora per la preghiera. Quanti vorrebbero essere ricordati in preghiera? So che questa signora seduta qui in una sedia a rotelle di certo vorrebbe essere ricordata. Confido, Questa sorella qui, tutti, guardando nell'edificio. Ora mettiamo da parte tutto, ora, ed entriamo nell'adorazione. Ecco perché siamo qui per circa i prossimi 35-40 minuti per adorare. Ora, Signore, mentre ci mettiamo calmi davanti a Te, sentendo che il nostro grande Giosuè, lo Spirito Santo, la nostra guida divina di questo giorno, come Giosuè calmò il popolo davanti a Mosè e disse, siamo più che capaci di prendere la terra. Perché stava guardando non quegli Amalechiti o Amorei, ma stava guardando una promessa divina che gli era stata data da Dio. E in questo giorno di tumulto, e questa condizione in cui è il mondo, e in questo meraviglioso giorno di sabato, ci mettiamo calmi davanti a Te. E diciamo, in mezzo a tutta l'imitazione, il paragone carnale, nella presenza di tutto il male e degli spiriti fuorviati, come noi guardiamo la parola di Dio e diciamo che siamo più che vincitori. Dio ha detto che avrebbe avuto una chiesa che sarebbe stata senza macchia né ruga in essa, e sappiamo che un giorno vedremo quella chiesa. E siamo membri che lottano, credendo di essere membri di questa grande congregazione di Dio, nata di nuovo, è la Chiesa sulla faccia della terra oggi. Noi ci avviciniamo solennemente a Dio nel nome del Signore Gesù. E mentre veniamo umilmente, chiediamo che Tu tolga dalle nostre menti e dai nostri cuori tutte le cose del mondo, tutte le fatiche della vita e le preoccupazioni, e che Tu, oh Dio, ci metta nella condizione di adorare, affinché possiamo adorarti tramite l'ascolto della Tua parola. Ora, come Giovanni, nella nostra lezione stamattina, ha pianto molto perché non c'era uomo degno di prendere il libro, e nei nostri cuori potremmo piangere stamattina, Signore, perché non c'è nessuno degno di aprire questo libro. Ma come il pianto di Giovanni durò solo poco tempo, in breve fu consolato, e l'agnello venne e prese il libro. Oh, agnello di Dio, stamattina vieni e prendi il libro e aprilo per noi, Signore. Aspettiamo in Te, nella nostra insufficienza, aspettiamo di essere, rendici sufficienti tramite la Tua presenza e la Tua parola. Molte mani sono state alzate a Te, oh agnello di Dio, sappiamo che Tu conosci ogni cuore, perché Tu conoscevi le loro intenzioni, e Tu sei proprio tanto Dio oggi quanto lo sei sempre stato. E tu sarai sempre lo stesso, perché sei perfetto e infinito e non puoi cambiare. E stamattina ti chiediamo di renderci sufficienti per la richiesta di ognuno. Concedi, Signore, che siano tutti soddisfatti quando lasceranno l'edificio, poiché sono stati nella presenza di Dio e se ne vadano con il desiderio dei loro cuori, Signore. Non dimenticare di includere anche me in quel numero, perché lo chiedo nel nome di Gesù. Amen. Ora, andiamo nel nostro benevolo libro, aspettando che l'agnello apra i suggelli o apra il libro per noi. Ora andiamo, siamo al quinto capitolo del libro della Rivelazione di Gesù Cristo. Ora, e per i miei amici in tutte le diverse parti del mondo che ascolteranno questo tramite il nastro magnetico, qui potrei dire di dover esprimere delle dottrine e così via per identificare questo. E qualsiasi uomo che non ha una dottrina non ha un ministero. Quindi, se non pensate che la vostra congregazione dovrebbe ascoltare il nastro, allora tenetelo lontano da loro. Ma sto solo esprimendo la mia propria opinione e i miei stessi sentimenti, la mia propria rivelazione della parola di Dio. Ora, alcuni mesi fa siamo tornati e posto il contesto al... alcuni giorni fa, piuttosto, siamo andati e abbiamo posto il contesto al quarto capitolo, il terzo capitolo fino al quarto. Ed ora, domenica scorsa, abbiamo posto il contesto al quarto capitolo fino al quinto. Ed ora, oggi, vogliamo porre il contesto al quinto e porre un fondamento per l'arrivo del sesto. Ed oggi è mio proposito mettere in ordine le scritture, forse per il futuro, non so quando sarà, ma se il Signore provvederà un giorno di tenere al tabernacolo un incontro di 7 giorni sui 7 suggelli. Abbiamo tenuto le 7 epoche della Chiesa, ora occuperemo queste 7 sere sui 7 misteriosi suggelli di Dio, aprendo un suggello ogni sera finché si arriverà ai 7 suggelli. Ora, non so quando il Signore lo provvederà, ma se Egli lo farà, io porrò proprio il contesto di ciò stamattina. E scendendo agli ultimi versetti di questa porzione quassù, o parte di scrittura, introdurremo le 70 settimane di Daniele. E le ultime 3 settimane si legano con il giubileo pentecostale che porta le persone agli ultimi suggelli. E poi trovarci pronti per l'agnello che aprirà i suggelli. E ricordate, i suggelli sono una cosa misteriosa. Il libro era suggellato e lo era di fuori. Aveva 7 suggelli che non erano neanche rivelati nel libro. Queste cose non sono neanche scritte nella Bibbia. Ma se qualcuno ne desse l'interpretazione, dovrebbe reggere il confronto con il resto della Bibbia. Sono certo che ne riceverete una benedizione, penso che la riceverete, confido che la riceverete. Ho appena fatto in tempo a prendere la mia giacca per scendere qui, in questa luce mattutina, perché ero seduto là dentro, leggevo, e lo Spirito Santo mi inondava proprio del continuo con la sua bontà. Ed io, quando l'ho visto, ho pensato, se solo potessi dirlo laggiù nel modo in cui tu me lo stai donando qui, avremmo tutti un gran tempo. Ma in qualche modo, quando ci si mette in piedi davanti alle persone, allora non ci si sente come quando si è da soli in preghiera o qualcos'altro. Ma ora, per iniziare di nuovo sui primi versetti, troviamo, ora per porre il contesto dove abbiamo lasciato domenica scorsa, troviamo qui che Paolo in Efesini 1, 13 e 14 ci ha detto che abbiamo il pegno della nostra salvezza, il pegno della nostra redenzione, perché è lo Spirito Santo che è il pegno della nostra redenzione. E questo, le prossime poche settimane di insegnamento saranno tutte basate sulla redenzione, vedete? Sulla redenzione, non sulla giustificazione, no. Si basa sulla redenzione, non sull'incarico di mediatore dell'intercessione, ma sui redenti. Oh, un'eredità che era perduta o ceduta ed è stata ancora redenta di nuovo per noi. E come è avvenuto tutto e come Dio l'ha pianificato prima che mai ci fosse un mondo. E quanto al sicuro la Chiesa sia ancorata. Penso sia arrivato il tempo in cui dobbiamo sapere come stare in piedi. Come potete fare qualcosa se non avete fede in quello che state facendo? Dovete avere fede. E quello è il mio proposito nel fare questo qui con la Chiesa e dare ai credenti la fede, la fiducia in quello per cui hanno preso posizione, perché è la parola del Signore. Poi finché attraverso la scrittura è posizionato sovranamente da Genesi ad Apocalisse, avanti e indietro e sopra e sotto, nessun varco per il diavolo da nessuna parte per entrarvi, allora avete perfetta fiducia, vedete? Sapete dove vi trovate. La stessa cosa sarebbe con la nostra sorella che è qui nella sedia a rotelle, o forse altri che sono malati e afflitti. Se potete avere perfetta comprensione che è il buon proposito di Dio di farvi stare bene, non ci sono abbastanza diavoli nella nazione per tenervi malati. Vedete, è così. Quando comprendete che è il buon proposito di Dio di farvi stare bene, che Egli l'ha fatto per voi, e allora comprendete come dovete andare a fare una certa cosa. E in questo modo, se vi dicessi con tutto il mio cuore, se aveste fame e steste morendo di fame e aveste totale fiducia in me come persona fidata, e vi dicessi che ci sono $1,000 i posti, come prenderli, quale strada fare, esattamente dove andare, e voi comprendeste esattamente dove è posto il denaro. Vedete? Allora iniziereste a gioire proprio allora, proprio come se aveste il denaro, se mi credete. Quindi, vedete, prima di arrivare mai a sentirvi differente o qualcos'altro, potete essere proprio tanto felici della vostra guarigione dicendo che voi l'avete, perché siete certamente sicuri di averla, perché avete fiducia in colui che ve l'ha promessa. Vedete? Vedete? La vostra fiducia è che Egli non può mentire ed Egli vi ha detto esattamente dove essa si trova e poi voi avete fiducia che state andando, ce l'avete già perché è la vostra fede che è il pegno della vostra redenzione. In altre parole, state cercando di essere redenti dalla malattia e la vostra fede è quella sostanza di quella benedetta, o piuttosto è il pegno della vostra guarigione. Finché qualcosa dice nel vostro cuore, io sono il Signore che ti guarisce, è altrettanto buono, è tutto quello che vi serve. Quello è, oh, potete partire proprio tanto felici, non importa cosa avviene. Se non la ottenete, se peggiorate, siete ancora tanto felici come se foste perfettamente in buona salute, perché avete quella sicurezza che ciò è finito. Quanti lo comprendono ora? Vediamo la vostra mano. Eccoli, è l'evidenza di cose che non si vedono. Ora, troviamo che allora, proprio all'inizio del capitolo, che troviamo che il quinto capitolo è solo solido legame, è un nodo a diamante che lega l'ultima parte dell'epoca della Chiesa del terzo capitolo. Il quarto capitolo dice che Giovanni fu portato su in cielo e il quinto capitolo prepara per queste dove si è andate attraverso le sette epoche della Chiesa. Poi Giovanni è portato su nel quarto capitolo e il quinto capitolo egli sta preparando la scena qui proprio per l'apertura dei sette suggelli. Proprio come ha fatto nel primo capitolo di Apocalisse, aprendo la via per le sette epoche della Chiesa. Egli sta là nei sette candelabri d'oro ed egli ha l'aspetto di diaspro e sardi e sta preparando per quelle sette epoche della Chiesa. Ora egli sta preparando per l'apertura di quei sette suggelli della redenzione, vedete? Ecco cos'è il quinto capitolo. Ecco perché io lo leggo un po' e poi lo prendo da lì e ne parlo e do altre parti della scrittura, e perché non è versetto per versetto, qualcosa sta avvenendo, si sta preparando perché succeda qualcosa, e se ricevete la preparazione, allora avete proprio, allora siete pronti per esso, ed ecco il modo in cui è per fede o qualsiasi altra cosa. Ora, questo, i suggelli, ho annotato qui alcune scritture e commenti e così via. Ora, in Efesini 1, 13, 14, noi, se volete annotarlo, che ora abbiamo il pegno, lo Spirito Santo è il pegno della nostra eredità. In altre parole, esso è la sicurezza. Il pegno è la sicurezza, la caparra, che siamo stati ricevuti in Cristo. È una speranza benedetta, è l'assicurazione che abbiamo vita eterna e siamo eredi di tutto quello che Egli ha acquistato per noi. Oh, mai! Riuscite a vederlo? Oh, quando siamo stati suggellati dallo Spirito Santo, continuo a citarlo perché non voglio che lo manchiate, è il suggello di approvazione di Dio che tutto quello per cui Cristo è morto ci appartiene. È Dio che dice, ora vi ho ricevuti e vi darò questo suggello che state proprio aspettando quel tempo per la nostra piena redenzione, e quello è che siamo stati in parte già redenti. Come ho detto l'altra domenica, credo fosse qua giù, su questa linea più in basso, dove viaggia il peccatore? Sporcizia, oscenità, sozzura, sudiciume. Ora lui potrebbero essere tanto puliti, fare un bagno ogni 4 ore. Potrebbero vestirsi con i vestiti migliori, potrebbero essere studiosi, istruiti e tanto sozzi e osceni come le neri pareti dell'inferno nella loro anima. Vedete? Ora il cristiano viaggia al di sopra di quello, perché ha il pegno della nostra eredità quassù. Egli è stato sollevato, innalzato da tutto quel sudiciume, sozzura, quassù, e viaggia al di sopra di ciò. Oh, mi piace questo, come disse quella volta Paul Rudder sul tronco. Sapete, lui disse, ci sto cavalcando sopra, ci sto proprio cavalcando sopra. Ecco dov'è ora. Benedetta sicurezza, Gesù è mio. Oh, che piccola pregustazione mi è stato permesso di bere alla fonte di gloria divina. Sono ora erede della salvezza, sono stato acquistato da Dio, nato dal suo spirito e lavato nel suo sangue. Non sorprende che questa sia la mia storia, questo sia il mio canto, cantando le sue lodi tutto il giorno. Vedete, innalzati sopra le ombre, fuori dal sudiciume, una pregustazione. Ora abbiamo il pegno della nostra completa eredità, perché Dio ha già staccato le radici terrene dalle cose del mondo e ci ha piantati su terreni più elevati. mi ha innalzato, mi ha trapiantato, mi ha trasformato dalle cose del mondo, ha tolto radici, rami, tutto, e mi ha innalzato dalla melma, fuori dalla vecchia sporcizia del peccato, e mi ha piantato in cima alla collina di Sion. Posto nel giardino degli amati, i santi di Dio. Ed ora siamo cittadini di quel regno, fratelli e sorelle in Cristo Gesù. Tutta la sozzura, il sudiciume, le bruttezze se ne sono andate dalle nostre menti. La nostra acqua, i corpi sono lavati con acqua pura e i nostri cuori sono spruzzati con il sangue del Signore Gesù, e lo Spirito Santo dimora con la sua brezza che soffia attraverso i nostri rami tutto il giorno, sospingendo e spingendo e facendoci avere buone radici e facendole crescere in profondità. Non è questo meraviglioso? Il pegno della nostra salvezza. La nostra eredità perduta. Questo capitolo rivela la nostra eredità perduta è stata riabilitata dal nostro gentile, prezioso parente redentore. Come Dio scese e diventò, cambiò il suo aspetto da Dio e fu reso uomo per essere umano, per diventare un parente redentore umano, per redimere di nuovo un mondo naturale per un popolo naturale. Amen. Come quel Dio, il soprannaturale, divenne naturale per diventare un parente, perché egli non poteva rompere le sue stesse leggi, doveva venire tramite l'essere un parente redentore, perché è quello il modo in cui egli, quello è il suo piano, è il modo in cui l'ha fatto. Dio, sapendo che l'uomo sarebbe caduto, tuttavia egli poteva evitare che l'uomo cadesse. Dio, sapendo che l'uomo sarebbe stato perduto, sebbene egli non desiderasse che nessuno fosse perduto, ma per disporre che quella grande manifestazione degli attributi di Dio potesse essere manifestata a tutti gli uomini, affinché egli potesse essere un redentore, egli potesse essere un salvatore, l'uomo doveva cadere, era in lui di cadere, poi era in Dio il redimerlo di nuovo. Ecco Lara, dobbiamo avere una notte per fare il giorno esattamente. Dobbiamo avere la malattia per farci gioire della salute. Tutto un pro e un contro. Ora, è il nostro parente redentore. Ora, voglio che notiate qui, sto guardando dritto a questo quinto capitolo, quando lo guardo lui, non temere, in questo quinto versetto, non temere, vedete, c'è sempre, non volete aver timore di nulla. Uno dei vecchi mi disse, non piangere, ecco, il leone che è della tribù di Giuda, la radice di Davide, ha vinto per aprire il libro e sciogliere i suoi sette suggelli. Ed ecco, in mezzo del trono e dei quattro animali e in mezzo dei vecchi, un agnello che stava in piedi. Un agnello! Perché non vide prima l'agnello? L'agnello era stato seduto sul trono del Padre, dentro le guardie. Giovanni non poteva vedere là dentro, vedeva solo quelle quattro teste o quei quattro animali che stavano là o quei quattro cherubini che stavano là a proteggere il luogo santo. E l'abbiamo preso domenica scorsa nelle altre lezioni che lo vide, ma non poteva vedere oltre quello. E là dentro, all'improvviso, apparve proprio misteriosamente all'improvviso, c'era uno, un agnello. Ora, per mostrare che esso non era un animale naturale, un agnello, perché esso prese il libro dalla mano destra di colui che sedeva sul trono. L'agnello non potrebbe farlo, vedete? Era un agnello, era Cristo. In altre parole, nei suoi attributi, egli era mite, gentile come un agnello. Ora, notate, era un agnello redentore. Un agnello redentore proprio come il primo. Dio non può mai cambiare. Amen. Il primo redentore era un agnello. Nel giardino d'Eden era un agnello che Dio offrì. Ed eccolo di nuovo esattamente in Apocalisse. È di nuovo un agnello. Per redimere cosa? La condizione perduta e l'eredità perduta di una razza caduta di persone. Un agnello torna per redimere, come il nostro era al principio, per redimerci. Per redimere cosa? Per cosa ci redimerà? Per spezzare, portarlo a qualsiasi cosa sia redenta e qualcosa che era perduta. E qualcosa che era perduta e poi viene portata indietro di nuovo. Che cosa ci porta di nuovo questo agnello? Tutto quello che avevamo all'inizio. Cosa avevamo al principio? Vita eterna. Eravamo eredi del mondo. Avevamo vita. Non dovevamo mai morire. Non dovevamo mai essere malati. Non dovevamo mai invecchiare. Non dovevamo mai avere alcuna preoccupazione. Dove non c'erano funerali, nessuna tomba, nessun male, nessuna morte, nessun capello grigio, nessuna spalla curva, nessun dolore, nessun pianto. Avevamo vita eterna, avevamo la giurisdizione su tutta la terra. Eravamo proprio un Dio, ecco tutto, sulla terra. Andare in giro, e se questo albero non sembrava giusto che stesse qui, avremmo detto, si è sradicato e piantato qui. E lo avrebbe fatto. Se i venti soffiavano e non avessimo voluto che i venti soffiassero, pace, fermati, e lo avrebbero fatto. Ed egli cosa venne a fare? A redimere tutto quello di nuovo a noi. Oh, mai. Riportare di nuovo tutto quello. Ed ora la natura in se stessa geme, aspettando cosa? Le manifestazioni dei figli di Dio, perché i figli di Dio siano manifestati. E ora abbiamo il pegno della nostra salvezza e possiamo prendere il nostro fratello che muore di cancro e stare là con quel piccolo soffio di redenzione e fare la preghiera della fede su di lui da far diventare l'ombra di un uomo, di nuovo un uomo in salute. Cosa faremo quando arriverà la nostra piena possessione? Amen. La natura lo sa. La natura geme e noi gemiamo con essa. La natura aspetta le manifestazioni dei figli di Dio perché la natura è stata maledetta con il suo padrone. Quando il suo padrone fu maledetto, il più alto, allora la natura cadde con il padrone. Ma quando questo parente redentore venne, alleluia, e redense di nuovo l'uomo che è il padrone della natura, allora tutta la natura aspetta l'uomo, il padrone. Che cosa facciamo? Prendiamo, lasciala, prendiamo nelle nostre mani e tagliamo l'albero se vogliamo. Ma in quel giorno non lo faremo. Amen. Tutta la natura aspetta il suo padrone e il padrone sono i figli di Dio a cui fu data questa terra. Ora Dio avrà i suoi cieli. Certamente, ma questo è stato dato all'uomo e il parente redentore è venuto per redimerci di nuovo a quello che abbiamo perduto. Quanto è bello, ma penso proprio che sia un agnello redentore. Quando l'opera sarà finita, avremo di nuovo ogni cosa. Che tipo di ogni cosa? Avremo ogni potere. Avremo vita eterna, avremo salute eterna, avremo giovinezza eterna, avremo potere eterno. Oh, saremo proprio eterni con l'Eterno. E allora stiamo tutti aspettando che arrivi quel tempo, aspettando e gemendo, aspettando. E questo settuplice libro di sette piani di redenzione ci è stato portato. Ed ecco cosa tiene questo libro. Ora andremo nel decimo capitolo dove questo potente angelo proclama qualcosa che... E lui aveva un piccolo libro che Giovanni dovette mangiare. E quando lo fece, lo ebbe nello stomaco ed era amaro, ma in bocca era dolce. Quando dovete digerirlo, allora diventa amaro. Tutti sono contro di voi. Tutti vi dicono, sei un santo rotolante, sei questo, quello, l'altro. Vedete? Sei fuori di testa. Quindi è difficile digerirlo, ma quando testimoniate della sua gloria, esso è dolce in bocca, ecco tutto, vedete? E quando in un meeting vi alzate dite, gloria a Dio alle... Oh, quando state attraversando quel grande assedio e dura, ma siete fuori. Quando poi uscite da quel grande assedio, potete testimoniare di ciò. Allora è dolce in bocca, vedete? È giusto. Quello è questo libro di redenzione. Ora vogliamo dare un'altra piccola illustrazione nel quinto versetto qui e poi inizieremo su, prenderemo il sesto versetto e inizieremo. Ora voglio che notiate nel piano di redenzione come Dio lo previde, lo pianificò perfettamente in Ruth e Boaz. Io ecco dove abbiamo terminato domenica scorsa. Ora voglio iniziare proprio là, ora, oggi, su Ruth e Boaz. Ora ci sono quattro stazioni oppure quattro aggiunzioni in Ruth e Boaz. La prima è Ruth che decide. Quanti mi hanno mai sentito il predicare il messaggio? Vediamo le vostre mani. So, ebbene, tutti voi, immagino, l'ho registrato qui e l'ho registrato sui nastri e così via. Ruth, prima, dovette decidere se sarebbe andata in questa terra oppure no, con Naomi. Lei dovette prendere una decisione. Poi dopo che arrivò là, la cosa successiva che dovette fare fu servire nel campo di Boaz, là fuori, scalza, a spigolare dietro i mietitori, servendo. E poi, dopo aver trovato grazia agli occhi di Boaz, allora dovette aspettare finché Boaz avesse fatto l'opera di parente redentore per riprendere tutto quello che Naomi aveva perso per riportare Ruth, la Moabita. E poi la fase seguente è Ruth ricompensata. Ora osservate, Ruth che decide, perfettamente. Oh, chiunque dica, quella Bibbia non era ispirata, c'è qualcosa che non va in loro. Ogni parola di essa è ispirata, ogni parola di essa si adatta insieme, proprio come un incastro a coda di rondine su un asse. Si unisce perfettamente insieme come gli ingranaggi su una grande ruota che girano, proprio sincronizzata al milionesimo di secondo, proprio esattamente giusto. Ora notate in questo Ruth che decide. Lei dovette prendere la decisione se avesse deciso di andare là o meno. Dovette prendere una decisione. Ora, ecco quello che deve fare ogni credente. Dovete lasciare i vostri vecchi ritrovi. Dovete lasciare la vostra vecchia vita. Dovete lasciare le vecchie cose del mondo. Fratello Roy, la sorella Robertson si è ammalata. Oh, ho pensato solo che forse lei fosse malata o qualcosa del genere. Stavo per dire di portarla quassù se fosse stata malata o qualcosa del genere. Dovettero lasciare le vecchie alte società della vita o qualcosa del genere e passare in un paese nuovo con un popolo nuovo che non aveva mai conosciuto. È quello che avete fatto quando siete divenuto un cristiano? Avete lasciato la stanza da biliardo? Avete lasciato i nightclub? Siete dovuti passare dalla parte di un gruppo di persone che sembravano avere spasmi, tremavano e scuotevano e piangevano e scuotevano il capo e saltavano su e giù. Ebbene, era un gruppo matto, secondo te. Quindi hai dovuto prendere una decisione se saresti andato o meno. E così, e sapevi che quando l'avessi fatto, la tua stessa gente ti avrebbe deriso, gli stessi che avevi lasciato. E così, quello è proprio automatico. Tu proprio dovrebbero aspettarselo tanto per cominciare, perché è il modo in cui è. Ora Ruth ebbe la stessa cosa. Cosa le avrebbero detto i Moabiti quando passò per andare in Israele verso un mucchio di fanatici? Vedete, dovete prendere una decisione, dovete decidere, e voi dovete decidere. E alla fine, quando prese la sua decisione, lei andò nella nuova terra. Ora, quella è giustificazione, è giusto? Ora, osservate questa chiesa. Oh, è perfetto. Sapete come noi, quanti di voi hanno sentito la progenie di Abramo quando ho predicato su quello? Come quella giustificazione, santificazione, battesimo dello Spirito Santo. Ora, vedete se questo è giusto o meno. Ruth che prende la sua decisione, un simbolo della Chiesa, la Chiesa gentile. Lei decise e passò nel paese. Ora, molte volte noi metodisti e battisti Pensiamo che sia tutto quello che dovete fare. Lei era appena partita? Lei non era ancora arrivata da nessuna parte. Lei era solo andata nel paese. Ora, la cosa seguente che dovete fare, dovete lavorare. Lei diventò legalista? Lei dovette compiere la sua stessa salvezza con timore e tremore, come avete fatto voi. Lei andò nel campo e si mise addosso i suoi abiti e uscì nel campo e spigolò dietro le fanciulle per poter ottenere cibo da sostenersi per il giorno. È giusto? Cosa stava facendo? Stava cercando di trovare favore con Boaz. Così lei si fece strada attraverso la fase del legalismo. Ed è esattamente quello che ha fatto la Chiesa. Quelli di Lutero lo credettero per fede ed entrarono nel paese. Ma il metodista insegnò la santificazione che era il punto di vista legalista di esso. Vedete? Dovete fare qualcosa. Devo smettere. Devo farmi crescere i capelli, hanno detto le donne. Certamente non lo fanno più, ma loro lo facevano. Si lasciavano crescere i capelli. Dovettero smettere di portare il trucco sui loro volti. Non indossavano le loro gonne sbagliate. Oppure corte come facevano le altre. Dovevano fare qualcosa, vedete? Ecco quello che fece lei. Lo stato di giustificazione, lo stato di santificazione. Ora, quando alla fine lei trovò favore con Boaz, cosa avvenne? Allora Naomi le disse: tu aspetta qui mentre Boaz compie l'opera del parente redentore, perché lui è l'unico che può farlo. Egli è il nostro parente redentore più vicino e tu solo aspetta qui. Non andare più nei campi, non fare questo, quello o l'altro. Tu solo aspetta finché l'opera di parente redentore sarà compiuta. E lei riposò. Amen. E esattamente a cosa è giunta la Chiesa in quest'ultima fase di Pentecoste? Vedete? Al principio di Pentecoste tutti costruirono faticosamente e loro dovevano fare questo e li scuotevano e tutto il resto. Ora cosa sta facendo la Chiesa? La vera Chiesa sta proprio riposando. Cos'è il riposo? Eccolo, riposo è lo Spirito Santo. Il giorno di sabato, gli avventisti del settimo giorno vogliono dirci, sapete, in merito all'essere il sabato, il settimo giorno o qualcosa del genere. In Ebrei al quarto capitolo disse: noi che siamo entrati nel suo riposo, ci riposiamo dalle nostre opere come Dio si riposò dalle sue. Quindi il sabato è lo Spirito Santo. E quando Ruth riposava, era un simbolo della Chiesa che riposa sulle promesse di Dio. Ora abbiamo il pegno della nostra salvezza. Non siamo preoccupati di andare là o no? Ci andremo! È così! Dio ha detto così! Dio l'ha promesso e noi abbiamo il pegno! Amen! È già stato ricevuto! Cristo ci ha accettati! Nessun modo di allontanarsi da esso ora! Siamo là! Amen! Tutto quello che dobbiamo fare è solo aspettare fino al... Egli ha già fatto l'opera di parente redentore. Proprio ora abbiamo il pegno aspettando il tempo in cui egli tornerà. E poi la cosa seguente che Ruth era? Ruth fu ricompensata. Ecco quello che fece la Chiesa. Essa entrò nella giustificazione sotto Lutero. Essa entrò nella santificazione sotto Wesley. Entrò nel battesimo dello Spirito Santo in questi ultimi giorni. Ed ora riposare con il pegno della nostra eredità, poiché sappiamo che qualcosa è avvenuto in noi. Siamo passati dalla morte alla vita e aspettiamo gemendo con la natura per quel tempo in cui riceveremo una vita immortale, una pienezza immortale. I nostri corpi saranno redenti, tutto sarà redento e stiamo proprio aspettando che lui ritorni dalla porta. Amen. Poi cosa? Ruth fu ricompensata. Ecco quando saremo ricompensati. Ecco quando questo libro suggellato 7 volte sarà aperto per noi. cosa sono queste cose? Sono misteri. Non sono scritti nella parola. Devono essere rivelati tramite lo Spirito Santo. Ma se noterete, effettivamente, sono rivelati lungo tutte le scritture, ma sono stati nascosti alle persone. Quando arriveremo al rotolo, tra poco, vedrete com'era sistemato. Allora saprete proprio come saranno aperte quelle cose. Ora? Sì, riposare. Quello che Ruth, sotto la giustificazione, lo capite? Dite amen. Ruth, sotto la santificazione, che lavora legalista. Ruth, che riposa, aspettando che Boaz ritorni dall'opera conclusa. Ora il nostro Boaz ha concluso l'opera al Calvario, ma prima che gli venga per portarci a casa sua, egli prima va a casa, in Giovanni 14, per prepararci un luogo per noi. Gloria! Il vostro cuore non sia turbato. Se voi credete in Dio, credete ancora in me. Nella casa del Padre mio vi sono molte stanze, se no io ve l'avrei detto. Ma io andrò e apparecchiarvi il luogo e tornerò di nuovo per accogliervi. Vedete, Boaz scende. Cosa fece? Egli scende, sta, prese gli anziani, scese davanti alla porta, si tolse la scarpa e disse: si sappia oggi che io redimo Naomi e tutta la sua eredità. Egli con essa prese la Moabita. E quando venne Gesù, lui chi venne a redimere? Israele. Cosa fece portando dentro Israele? Prese la sposa gentile. Certo lo fece. Quando prese Israele, egli andò a redimere i suoi. Egli doveva. Cos'era la prima cosa che dovette fare? Redimere i suoi. E la chiesa gentile è solo una sorella di quella donna, la chiesa israelita, certamente. Quindi egli dovette redimere Israele per ottenere questa, ed egli dovette redimere Naomi per poter prendere Ruth, la sua sposa. Ora, cosa fece lui prima che potesse prenderla? Oh, gloria! Cosa fece lui? Esce nella fattoria, immagino dipinse tutto e mise nuovi tappeti sul pavimento. Oh, lui potrebbe aver costruito una nuova casa. Nel nostro caso è una nuova casa. E preparò tutto e poi tornò di nuovo con un mazzolino di fiori per le nozze. Amen! Cosa stava facendo Ruth? Niente, riposando, aspettando, niente più fatica, niente più frustrazioni. Devo essere un metodista, devo unirmi alla battista, devo essere un presbiteriano. No, signore, ottieni solo lo Spirito Santo e riposa. Aspettiamo l'arrivo di quel felice giorno del millennio. Gloria! Quando il nostro benedetto Signore verrà e prenderà la sua sposa che aspetta. Oh, la terra geme gridando per quel giorno di dolce liberazione. Tutta essa, la natura geme, le foglie di fico, tutto aspetta quel giorno della benedetta liberazione, quando il parente redentore tornerà e prenderà la sua sposa. Ora, lei sta riposando sotto la santificazione? No. Sotto la giustificazione? No. Ma sotto sia giustificazione, santificazione e nel riposo. Ora, Isaia 28 capitolo e il 18 versetto. Essa dice insegnamento dopo insegnamento, linea dopo linea, un poco qui, un poco là, tenendosi a quello che è giusto. Con chiasso che io parlo a questo popolo, con labbra balbettanti e lingue straniere. E questo è il riposo, questo è il sabato, questo è quando la Chiesa entra per aspettare. Guardate come siamo passati proprio per la giustificazione, santificazione, ora nel battesimo dello Spirito Santo, riposando, aspettando. Che cosa? Ed ora? Ora quando arriviamo a queste rivelazioni, vedrete di che si tratta ora. Vedete? Come proprio queste cose non potevano essere insegnate fino a questo giorno. Non lo sono state. Non potevano essere insegnate. Non erano aperte ai figli degli uomini. La Bibbia disse così. Posso mostrarvi qui nella scrittura che essa disse che non sarebbero state aperte finché i figli degli uomini fino a questo giorno. Ed ora stiamo terminando su queste grandi cose benedette. Ora, bene, il sesto versetto, o parte del quinto. L'anziano nel quinto versetto aveva ragione quando disse: ecco un agnello. Ma quando si guardò attorno, vide un leone. Era un leone invece di un agnello. Ma poi cos'era? La sua opera di mediazione era finita, di mediazione. Egli era smise di essere il mediatore alla fine dell'epoca della Chiesa per diventare il leone della tribù di Giuda. La sua opera di mediazione era finita ed egli doveva diventare un leone il quale era il giudice. Ora, ed egli prese, quando egli prese il libro dalla mano. Ora, ricordate, quando un uomo andava a redimere, non dimenticatelo ora, quando un uomo andava a redimere, portava con sé degli uomini e andava alle porte della città, essendo gli anziani, e là egli annunciava il suo scopo per cui era là. Ecco quello che faceva. Andava alla porta, diceva, sono qui per dichiararmi quale parente redentore e per questa eredità e sono qui per farmi conoscere davanti agli anziani della città. Vedete? E quando il Giovanni pianse, ora qualcuno, come ho detto la settimana scorsa, disse Giovanni pianse perché non poteva trovare nessuno degno. Non si trattava di quello. Un uomo sotto l'influenza dello Spirito Santo non avrebbe pianto per quello. Pensava che perché non era degno. Forse Giovanni stesso non era degno. Non c'era nessuno degno, ma non pianse per quello. Credo che stesse piangendo di gioia perché aveva visto l'intero piano di redenzione scritto qui in questo libro. Non era perché non c'era nessuno degno, perché là stava un agnello, proprio là, che era degno. Quindi lui stava piangendo. Là egli disse, oh, gloria a Dio, ascoltatelo esplicitamente mentre inizia a gridare. Ora, ma lo troviamo qui, che piange perché era così felice, perché l'agnello aveva preso il libro per il dalla mano di colui che sedeva sul trono. E appena fece, quando questo angelo potente, gridò, chi è degno? Egli stava annunciando, proprio allora, stava annunciando un parente redentore. E immediatamente dopo disse, chi è degno di prendere il libro? Allora Giovanni iniziò a piangere. Poi cosa avvenne? Lui vide, là stava il libro, era là. Ma chi era degno? Ebbene, là stava Gabriele, certamente lui era degno. Ma vedete, lui non era un uomo ed era un angelo. E là stava Michele, lui era degno. Ma non era un uomo, era un angelo. Quindi doveva essere qualcuno che diventasse una persona terrena come eravamo fatti noi. E allora quando vide questo agnello che era stato ucciso dalla fondazione del mondo salire e vide che egli era stato ucciso fin dalla fondazione del mondo, allora Giovanni pianse. Amen! Perché si trovava là e gli vide l'intera cosa, vedete? E appena annunciò chi è degno, stava annunciando l'arrivo di un parente redentore ed egli qui era un agnello. E cosa fece? Si avvicinò al trono dove lo Spirito di Dio si trovava e prese il libro dalla destra di colui che siede sul trono. E tutti gli anziani si inchinarono e dissero, tu sei degno perché sei stato ucciso, vedete? E poi egli allora diventò il suo libro, o almeno il libro di redenzione, o il libro di intercessione nell'epoca della Chiesa era finito. Ora egli diventa il Redentore. Ora il rivelare come egli l'ha fatto si troverà in questi sette suggelli. Ora notiamo come quando il libro della sua opera di mediazione è stata compiuta, l'opera era conclusa. Ora nei primi tre capitoli della Chiesa è conclusa, ma ora la redenzione deve essere rivelata. Che cos'è? Ora, quando egli prese questo libro, ora cercate di pensare profondamente, perché se mai arriveremo a queste sette sere, ora voi lo afferrerete. Se non lo afferrate, alzate solo la mano, dite io non lo afferro, vedete? Guardate, perché voglio che ora siate certi. Ora notate, redenzione dopo, immediatamente dopo che la sua intercessione fu fatta per la Chiesa, allora egli si rivela come il parente redentore. Ora, lo seguite? Ed ora egli rivelerà alla Chiesa come egli l'ha fatto. E poi se questa rivelazione è già iniziata, allora quello dimostra che siamo alla fine della strada. Amen. Ora, voi vedete proprio se questo... se è giusto o meno, mentre esaminiamo a fondo la scrittura qui. Proviamo, cosa veniva rivelato? Qual è la rivelazione della redenzione? Come siamo stati redenti? Guardate proprio qui, in questi ultimi anni, cos'è successo? La rivelazione del nome di Gesù nel battesimo in acqua. La rivelazione di nessun inferno eterno. Non si era mai saputo prima, pensando che i vostri cari ci sarebbero stati in eterno. Vedete, e voi non potete avere vita eterna se non siete salvati. Se avete vita eterna, allora non potete essere arsi all'inferno in eterno. Sarete puniti per i vostri peccati con la vita naturale. Ma non potete avere vita eterna all'inferno. Se avete vita eterna, allora non potete bruciare per sempre, perché c'è solo una forma di vita eterna. E sono certo che la Chiesa lo comprende. Ora, che cos'è? Quali altre cose? Il piano di redenzione. Guardate solo quello che ci è stato dato, ultimamente tramite lo Spirito Santo, vedete? La progenie di Abramo. Cosa significava la rivelazione? La progenie del serpente. Vedete il libro di Apocalisse? Osservate quando ci arriveremo come si dischiude. E ho dimostrato proprio qui, tramite la scrittura, che è esattamente la verità. Vado indietro fino ad Apocalisse, oppure indietro fino a Genesi, e lo prendo e mostro che quando quel suggello lo ha aperto, è ritornato attraverso tutta la Bibbia, da Genesi ad Apocalisse. Pensate soltanto, da Genesi ad Apocalisse, non c'è mai stato nessuno battezzato nel nome di Padre, Figlio, Spirito Santo. È un falso battesimo. Sono stato davanti a 300 e più predicatori della più grande associazione ministeriale di Chicago l'altro giorno e dimostrato al punto che tutti gridarono uno all'altro. 70 di loro verranno per essere battezzati nel nome del Signore Gesù. E la progenie del serpente c'è stata dalla Genesi. Se il serpente non avesse progenie, allora Cristo non sarebbe nato. Perché gli disse, io metterò inimicizia tra la tua progenie e la progenie del serpente. E se la progenie del serpente era un mito, così Cristo era un mito. Così la Chiesa è un mito, vedete? È tutto. Non potete separarlo. Il serpente aveva una progenie ed ecco quello che li fa davvero esitare. Perché non possono comprenderlo? Perché non hanno la rivelazione di ciò. Perché non vengono a discuterne con me? Il pulpito è sempre aperto. Incontrerò chiunque. Non vorrei litigare con loro, ma di certo vorrei discutere con loro. Se vogliono, gliel'ho chiesto proprio là, davanti all'associazione. Voglio che qualcuno di voi mi dica dove è sbagliato. Non state in un angolo a parlare di me, di ciò. Venite davanti a me e prendete posizione. Prendiamolo davvero. Venite quassù e vediamo chi ha ragione e chi ha torto su di esso. Ma non lo affronteranno? Francamente sanno che non è così. Vedete? Perché non io, ma è lo Spirito Santo, lo stesso angelo di Dio che vedete. Che ne è di questi giorni qui in cui avvengono tutte queste cose e quest'angelo del Signore si trova vicino? Non saprei queste cose, ma è l'ora, è qui. Quando finiremo questi sette spiriti, le sette corna e altro oggi, se piace al Signore vedrete dove si trova. È l'ora in cui siamo, in cui queste rivelazioni devono venire. È il libro delle rivelazioni, il rivelarsi di Gesù Cristo. E abbiamo trovato nello stesso primo capitolo che ha rivelato chi egli era. Ed ora egli sta prendendo i sette suggelli, rivelando come egli ha redento la terra. E uno di loro era tramite il nome di Gesù Cristo, l'altro era togliere la paura dalle persone come eterna, redenzione eterna, giustificazione per fede, santificazione, il battesimo dello Spirito Santo. E cosa? Che siamo al sicuro eternamente, togliendo tutti i dubbi dalle persone. Se avete il pegno della vostra salvezza, Dio vi ha già suggellati fino al giorno della vostra redenzione. Efesini 4:30 dice, non contristate lo Spirito Santo di Dio col quale siete suggellati fino al giorno della vostra redenzione. Ora, come farete a sviarvi? Potreste sviarvi, ma non potete essere perduti. E se rimanete in quella condizione, mostra che non lo avevate dal principio. Ma se siete un figlio di Dio, l'adoratore una volta purificato non ha più coscienza di peccato, dice Ebrei. È vero. Quindi non potete essere un cristiano. Non potete avere lo Spirito Santo e correre fuori e vivere nel mondo. Se amate il mondo, le cose del mondo, l'amore di Dio non è in voi. Quindi state solo ascoltando un suono falso da qualche parte. Il diavolo vi ha resi tutti gonfi. Ma se esaminate la vostra vita tramite la parola di Dio e ciò mostra che state vivendo proprio per quelle pagine della Bibbia, allora avete sicurezza eterna. E non c'è niente di cui avere timore. Quello che Dio ha promesso, Dio lo farà. Sfido ogni persona a ricevere questo. Voi solo ricevetelo e camminate con quella parola e osservate cosa vi avviene. Fratello, essa farà compiere ogni cosa. Dio ha detto così. Tutto quello che Dio ha promesso avverrà. Io, avendovi già detto che la mia opera stava iniziando, sono stato quasi per 15 anni in giro e per tutto il mondo e mai una volta essa è fallita. Perché? Perché fondamentalmente sono stato sulla promessa di Dio. Sapevo che essa era la verità. Non lasciate che vi dica che è parte della mia grande saggezza, ma colui che ha rivelato i segreti dei cuori è lo stesso che mi ha mostrato nella Scrittura. Perché io non ero neanche, quando ho iniziato a predicare circa 30 anni fa, dovevo avere seduta lì la mia ragazza a leggere la Bibbia. Non riuscivo neanche a leggerla senza molta istruzione. Sorella Wilson, dovresti ricordare quando Ope era solita leggermi la Bibbia, lì, dietro, sedeva e la leggeva, e io dicevo, ascoltate quello che essa ha detto, fate solo quella che essa dice, è tutto quello che so dirvi, è tutto quello che fece, bene, si misero a posto, era tutto. Lei diceva, Dio ha così amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio. Dicevo, quanti lo credono? Leggi il prossimo tesoro. Ha dato il suo unigenito figlio. Chiunque crede in lui ha vita eterna. Dicevo, quanti lo credono? Ascoltate quello che essa ha detto. Non potevo leggerla io stesso. Quindi, vedete, non avevo modo di apprendere da alcuna scuola, ma amo quella scuola in cui sono andato. Là fuori, in una piccola grotta da qualche parte, le mani alzate a Dio, un giorno dopo l'altro in quel modo, quando lo Spirito Santo scese, nella sua dolcezza iniziò a rivelare se stesso e dire, questo è quello, e quello è quello. E mai una volta alcun uomo, creatura di qualche tipo, è mai stato capace di porre le mani su qualcosa di essa, e tenendo conto di tutto il fanatismo e tutto il resto che ha spazzato la nazione, Dio l'ha tenuta alta e pura e l'ha fatta marciare in giro attorno al mondo. Alleluia! Siamo al tempo della fine, fratelli, siamo al tempo della fine. Ecco tutto, ci sarà luce sul far della sera, è esattamente quello che egli disse. Ora è un libro della rivelazione, Dio che rivela se stesso, ed ora tramite questi grandi misteri egli rivela il nome del Signore Gesù Cristo nel battesimo. Egli rivela che non c'è cosa come un inferno eterno, non può essere, non c'è scrittura nella Bibbia che dica che ci sia una cosa simile. Ora c'è un inferno e c'è un lago di fuoco e dove i malvagi saranno puniti, ma alla fine saranno consumati, forse mille milioni di anni, ma alla fine saranno consumati, perché non potete avere vita eterna senza essere salvati, e se bruciate in eterno dovete avere vita eterna. Ebbene, il buon senso ve lo mostrerebbe, vedete? Come potete avere eterna? Quanti sanno che quando avete vita eterna siete salvati? Bene, se bruciate in eterno, non dovrete avere vita eterna per riconoscerlo? Quindi, vedete, non ha proprio nemmeno senso, vedete? Ora, sicurezza, coloro che gli aveva preconosciuti li ha chiamati, coloro che ha chiamato li ha giustificati, quelli che ha giustificato li ha glorificati. Paolo ci ha detto nel primo capitolo di Efesini che Dio, prima della fondazione del mondo, ci ha predestinato all'adozione di figli tramite Cristo Gesù. Giovanni qui in Apocalisse ci dice che il nemico negli ultimi giorni, quel nemico religioso, sarebbe entrato fra le persone e avrà organizzazione e così via e culti e così via come hanno oggi. E avrebbe sedotto gli stessi eletti, se fosse possibile, e avrebbe sedotto tutti coloro i cui nomi non sono stati messi sul libro della vita dell'agnello fin dalla stessa fondazione del mondo. Quando è stato messo il tuo nome sul libro della vita dell'agnello, prima della fondazione del mondo, quando fu ucciso Cristo 1900 anni fa, no signore, prima della fondazione del mondo, l'agnello averlo ucciso prima della fondazione del mondo. Vedete cosa sta facendo? Sono questi suggelli che si aprono. Iniziano proprio a rivelare il piano di redenzione, come egli l'ha fatto. Ora è tutto finito, proprio quasi concluso. Quindi siamo al tempo della fine. Quindi ecco perché le cose vengono rivelate. Bene, ora al nostro parente viene dato il libro della redenzione suggellato 7 volte dal proprietario originale. Il proprietario originale, quando l'abbiamo perso nel giardino d'Eden, tramite Adamo esso tornò al proprietario originale. Ma c'è stato un cacciatore di frodo nella terra, un occupante abusivo. Ed è Satana, egli è venuto, è un cacciatore di frodo. Questa terra non gli appartiene a Dio, ma lui è un cacciatore di frodo, un occupante abusivo. Ragazzi, a questo punto potrei dire qualcosa, ma farei meglio a non farlo. È l'atto di proprietà della nostra redenzione. Questo libro suggellato 7 volte, è il titolo di proprietà. Aspettate che arriviamo in quei suggelli. Egli spezza i suggelli, rivela, ci dà la sua eredità per il suo popolo e gli dà l'eredità che egli ereditò, diventando parente redentore, e la dà liberamente a noi. Apparteneva tutto a lui, era colui che aveva redento, ma invece di tenerlo lui stesso, egli l'ha ridato al popolo. Quello è il suo amore per noi. Oh, Satana, il possessore di ciò ora, l'occupante abusivo, alla fine lui, egli non lo restituisce molto velocemente. Troviamo qui, poco dopo, nelle scritture, sto pensando qui ad un altro capitolo, e lui non voleva restituirlo subito, ma dovette combattere per ciò. Ma alla fine, quando fu portato ad una resa dei conti, fu gettato nel lago di fuoco. È giusto. Gesù, il nome Gesù nei Vangeli ha 4 titoli di figlio. Lo sapevate? Gesù ha 4 titoli come figlio del Vangelo. Uno di essi è il figlio di Davide, uno di essi è il figlio d'Abramo, un altro il figlio dell'uomo, un altro il figlio di Dio. Ora osservate, quando il nostro parente redentore divenne Gesù Cristo, egli divenne il figlio di Davide, il quale è un erede al trono. Gloria! Egli ereditò il trono, essendo il figlio di Davide. Dio là in passato disse che egli non avrebbe mai lasciato Davide, mai lasciato Davide senza una progenie. E Cristo è il figlio di Davide, ed egli diventò il nostro parente redentore, e nell'attesa sta preparando un luogo dove egli può regnare con noi. Come il figlio di Davide, egli è un erede al trono. Come figlio d'Abramo, egli è un erede al conferimento regale. Amen! È giusto? Egli è un erede al conferimento regale. Amen! Palestina e tutto quello che è in essa, progenie di Abramo. Egli era un figlio di Abramo. Come figlio dell'uomo, cosa perse l'uomo? Egli perse la terra. Quindi, come figlio dell'uomo, egli è l'erede di tutto sulla terra. Egli ha tutto questo e lo ridà a noi. Allora egli tornerà com'era. Egli è... Ora, allora come figlio di Dio, egli eredita ogni cosa. Come figlio di Davide, egli erede al trono. Come figlio d'Abramo, egli erede al conferimento regale. Come figlio dell'uomo, egli erede della terra. Come figlio di Dio, egli erede di ogni cosa in cielo e in terra. Oh, my! Quello è il nostro Redentore, il nostro parente Redentore. Ora, notate! Oh, questo mi fa così bene. Questo è dove io davvero inizio a nutrirmi. Ora liberate i vostri cuori a Dio solo per pochi minuti. Ascoltate questo. Satana è un occupatore abusivo. Legalmente questo non gli appartiene e lui ha avuto 2000 anni di lotte se gli appartenga o appartenga a qualcun altro. Ma Cristo è venuto come il parente redentore e l'ha redento di nuovo per noi. Ma Satana lo possiede, ma sapete, dopo un po' questa grande lotta è finita, egli sarà cacciato nel lago di fuoco, vedete? Egli sarà eliminato e tutti quelli che adorano insieme a lui, ma gli eredi della salvezza verranno con Cristo. Ora, lui è l'occupante abusivo. Ora, ricordate, nel Vecchio Testamento, se un uomo perdeva la sua eredità e un occupante abusivo veniva sulla sua terra, non poteva tenerla più a lungo perché l'annullamento dei diritti del proprietario era fino a 50 anni. Dopo 50 anni, l'anno del giubileo, si faceva avanti. E l'anno del giubileo, quando l'anno del giubileo si faceva avanti, allora tutto tornava di nuovo al suo primo inizio. Tutti gli schiavi tornavano al loro primo inizio. Se un uomo stava zappando nel campo e la tromba suonava e lui la sentiva, gettava la zappa e diceva: «Non sono più uno schiavo, torno a casa dalla mia famiglia». Tutto veniva ridato. Se un occupante abusivo era sul terreno, doveva andare via dal terreno. Era tutto. Perché se ne andava dal terreno? Il legittimo proprietario stava tornando, doveva andare via. Alleluia! Uno di questi giorni i regni di questo mondo cadranno e uno di questi giorni i legittimi proprietari entreranno. Amen! Ora, c'è stato un tempo in cui c'era una disputa. Dal 40° giorno, dall'inizio del primo giorno della purificazione del santuario, ovvero Cristo che andava al Calvario, ci furono 40 giorni fino all'ascensione. Fu dibattuto se il gruppo di Satana l'avesse preso e avesse detto che egli non era risorto dai morti. A quel tempo iniziavano un proclama e dicevano: «Sono i discepoli che sono venuti e lo hanno trafugato di notte». Avete letto la Bibbia, ed egli disse che la sua gente era venuta e lo aveva trafugato di notte, e diedero dei soldi ai soldati per dire quello. Ma allora fu messo in questione, tutti furono messi in questione, ebbene veramente forse appartiene all'organizzazione allora, l'intera cosa le appartiene. Ma il 50° giorno era il giorno di Pentecoste, e il legittimo proprietario scese fra loro, alleluia, e mostrò che non era alcuna organizzazione, quello era il riempimento dello Spirito Santo. Quello era la caparra del denaro di Dio per la sua Chiesa, che essa non sarebbe stata controllata da organizzazione e così via. Sarebbe stato la caparra del battesimo dello Spirito Santo con la potenza e l'amore di Dio. Amen. Oh, quello non vi suscita proprio qualcosa. Il legittimo proprietario dove si trovava? Nelle mani di Dio. E vedete, lui non poteva tenerlo più di 50 giorni? Leggete che nelle leggi, là, essa diceva che loro non potevano, il proprietario originale, doveva tornare nelle mani del proprietario originale dopo 50 anni. Lo sappiamo tutti, l'avete sentito molte volte, ma vedete, doveva tornare al proprietario originale dopo 50 anni. Ebbene, allora, dopo questi 50 giorni, anni, un anno, un giorno ha il significato di un anno. E dal giorno della crocifissione, quando presero questo parente redentore, lo uccisero il giorno della Pasqua ebraica, allora fu messo in discussione. La Chiesa credeva fino a quel tempo che egli fosse il parente redentore. Egli era il redentore. Poi cosa fecero? Lo uccisero. Il nemico lo fece e disse che presero il suo corpo e lo nascosero da qualche parte. E quello era tutto messo in dubbio dalla persona. Cosa gli è successo? Cosa è successo? Ora, alla fine del 50° giorno, allora vedete, non poteva più essere messo in discussione. Allora Dio, invece che loro andassero con la vecchia chiesa ortodossa, formale, fredda, Dio mandò di nuovo lo Spirito Santo, fece uscire tutti gli occupanti abusivi e poi prese il potere dello Spirito Santo scese e la chiesa ricevette il pegno della sua salvezza. Ora, fratelli, non per ferire i vostri sentimenti o qualcosa in merito, se l'organizzazione è giusta e voi siete solo un cattolico per l'organizzazione, siete un battista per l'organizzazione, siete perduti. Vedete, il pegno della nostra salvezza non è stato l'unirci ad una chiesa. Il pegno della nostra salvezza non è stato appartenere a qualche organizzazione. Il pegno della nostra salvezza è il battesimo dello Spirito Santo senza alcuna organizzazione. Amen. Non potevano tenerlo per quello passato, quel 50° giorno, perché era il giorno del giubileo, quando tutto tornava al suo primo inizio. E la potenza di Dio è stata mortata all'inizio, il 50° giorno, l'anno del giubileo, quando ogni cosa tornava indietro. Ora, verrà un altro anno di giubileo, e quello lo abbiamo avuto all'incirca in questo tempo. Se avete notato, la Pentecoste è scesa in America da circa 50 anni, più o meno in quel tempo. Solo circa 50 anni fa, la Pentecoste iniziò a scendere. Ora cosa sta succedendo? La Chiesa sta ricevendo il libro suggellato 7 volte della rivelazione di Gesù Cristo, dei 7 suggelli, e neanche un decimo di essi può riceverlo. Ma quando iniziate a vedere l'anno del giubileo, quando non dobbiamo litigare, faticare e tirare in questo modo, ma già siamo al sicuro in Cristo, abbiamo già il nome del Signore Gesù Cristo nel battesimo, abbiamo tutti questi grandi misteri che porteremo in questi 7 suggelli e vi dimostreremo che quelli erano i suggelli che erano suggellati agli occhi della gente. Essendo Dio il mio aiuto, vi dimostrerò che non potevano vedere quello tramite la Bibbia. Poi, certo, se la Bibbia ha detto così, lo crederete. Che non potevano vedere nulla se non Padre, Figlio e Spirito Santo fino a questo tempo. Non potevano vedere che non c'era un inferno eterno fino a questo tempo. Non potevano vedere che c'era una sicurezza eterna, un intendo per il vero credente. Certamente. C'è stata derisione di ciò per tutto il cammino. Un suono sconosciuto che loro danno. Ecco perché le persone dicono: ebbene, guardate quei presbiteriani e così via, fumano, bevono e tutto il resto, e dicono di avere sicurezza eterna. Sì, ma vedete, quello è per liberarsi della vera tromba. Scopriamo a ritroso qui e scopriamo se la tromba suona. Se non tornate dritti alla Genesi fino ad Apocalisse, avanti e indietro, quando questo suggello viene aperto, vedete, queste cose che vengono rivelate. Ora, oh fratello, pensavo di essere proprio... La lascerò proprio fino alla prossima volta in cui verrò qui. Ho ancora circa 6 pagine qui, oppure... Ok, no, abbiamo un servizio battesimale in arrivo. Lasciatemi leggere questo, un paio di queste piccole cose, proprio qui. L'anno del giubileo. Bene, ora voi state tutti annotando le scritture? In Geremia 32, iniziando con il 6° versetto. Se voi, quando andrete a casa, voglio che lo leggiate. Ora, Geremia, per farvi vedere cos'è questo rotolo, lo tirerò fuori, prendiamo il rotolo comunque. Quello mi farà parlare per circa altri 10 minuti, del rotolo. Ora, ricordate, questo libro era suggellato. Ora, un libro ai tempi della Bibbia non era un libro con 4 angoli come questo, era un libro così, quello era chiamato un libro, un rotolo, quanti lo sanno? Certo, era un rotolo. Bene, ora, questo libro era suggellato con 7 suggelli. Ora, esso era la Bibbia, ed esso era suggellato con 7 suggelli. Ed ora, guardate come questo è stato fatto. Geremia, quando lui sarebbe stato, aveva profetizzato che sarebbe stato portato via. Ora, in Geremia, il 32° capitolo, lui sarebbe stato portato via in prigionia a Babilonia. Loro sarebbero stati laggiù per 70 anni. Lui l'aveva profetizzato. E voi, lettori della Bibbia, l'avete esaminato molte volte. E lui sarebbe stato portato laggiù per 70 anni. E lui era effettivamente il parente più vicino a suo cugino, che era morto. Suo cugino, H-A-N-A-M-W-E-L, Anamel. Lui era il suo parente prossimo. Quindi sapeva che il nemico avrebbe preso i documenti e così via dal suo posto, ma quando lui sapeva che Dio non avrebbe mai dimenticato il suo popolo, quindi quando tornarono affinché potesse aver diritto ad essere il legittimo proprietario dell'eredità, ecco quello che aveva fatto, l'aveva completamente redatto. Quanti l'hanno mai letto? Bene, l'avete letto, allora l'avete letto, bene. Ora, lui prese e lo suggellò proprio esattamente nel modo in cui questi rotoli qui erano suggellati. È la cosa più straordinaria, incredibile che abbiate mai visto. Ora, cercherò di illustrarlo con questo pezzo di carta. Non so se riesco a farlo o meno. Ora, ecco il modo in cui era scritto. Così. Ora, lui lo fece e lo suggellò così, ognuno sotto. Ora, cosa avvenne? Su ognuno di questi suggelli c'era scritto qui attorno la sua eredità e quello che era venuto e tutti quelli che morirono prima di lui e come egli arrivò ad ereditarlo. Fu tutto suggellato in quel modo. Ora è così che Dio ha il suo libro suggellato 7 volte. Ora, appena lui strappa questo, quella rivelazione esce proprio attorno e scorre tutto attorno di fuori del libro. Ecco perché potete prendere il nome di Gesù Cristo e farlo scorrere da Genesi ad Apocalisse e mostrare che non c'è una cosa come Padre, Figlio e Spirito Santo. Vedete? Vedete? Va tutto lungo la Bibbia. Esso lo rivela. Poi prendete, per così dire, c'è un inferno eterno. Lo tirate via e scorre tutto attorno. Non c'è mai stato un inferno eterno, perché al principio Dio disse che l'inferno fu creato per il diavolo e i suoi angeli per la loro punizione futura. Allora, se l'inferno è eterno, come poteva essere creato? La parola creazione non ha mai. La parola eterno non ha mai iniziato e non può mai finire. Allora ci sarebbe stato un inferno se fosse un inferno eterno. Ci sarebbe stato un inferno per tutto il tempo. Allo stesso tempo in cui ci sarebbe stato un Dio, ci sarebbe stato un inferno. Prima che ci fosse mai il peccato, ci sarebbe stato comunque un inferno. Oh, mai. Vedete, non potete dimostrarlo. Quindi guardate, queste cose che si svelano, ciò scorre di nuovo attorno e apre il libro. Quindi ora questo effettivamente dà l'immagine dell'intera Bibbia. E i suggelli che hanno tenuto la Bibbia nascosta agli occhi dei savi e di intendenti, Dio tramite lo Spirito Santo li sta aprendo così e li rivela proprio qui attraverso la Bibbia. Gloria a Dio, fratello, ti dico, quello proprio mette in movimento la mia gastronomia spirituale, vedete? Vedete? Ora guardate qui, vedete? E se, come voi comprendete cosa intendo? Vedete, eccolo, un suggello. Ora, se osservate, leggete qui, andate in Geremia, vedete come lui lo suggellò. Ora, ecco, il libro è scritto là dentro. Ora, proprio al tempo della prima rivelazione, allora egli apre questo suggello. Ora, osservate, vedete cos'era quel primo suggello, quando arriveremo ai suggelli. Poi il tempo per il secondo suggello, egli tira fuori il suggello seguente e sapete dove ci troviamo? Siamo quasi al 7° suggello, proprio ora. E quando il primo suggello fu aperto, la prima tromba suonò e la prima piaga cadde. Quando fu aperto il 6° suggello, il 6° suonò e cadde la 6ª piaga. Osservatelo soltanto, è la cosa più bella che abbiate mai visto. E quando lo farò mi prenderò una grande, grandissima lavagna, la porterò qui e proprio lo insegnerò qui sopra, in modo da prendere proprio molto tempo su ogni suggello e tornare a prendere la storia e altro e dimostrare proprio quando ciò avvenne e mostrare proprio qui nella Bibbia quando essa disse che sarebbe avvenuto e proprio esattamente quando avvenne, proprio la data e tutto il resto. Ce l'ho, amen, l'ho ricevuta da lui, è giusto, ecco i suggelli. Ora, quando Geremia scrisse questo libro, fu suggellato, ecco una buona cosa che voglio che notiate tutti voi che l'avete letto, che il libro suggellato di quei, ora, ricordate, lui se ne sarebbe andato, aveva profetizzato. Ora, non lo sapeva, solo attraverso la profezia, mi state seguendo? Attraverso la profezia sapeva, attraverso la rivelazione di Dio, che loro sarebbero stati lontani da quel paese per 70 anni. Lo ricordate, profetizzare quello? Sarebbe stato per 70 anni che sarebbero stati in prigionia. Quindi voleva essere sicuro che questo suggello, per la sua eredità, sarebbe stato mantenuto perché aveva un... lui ereditò l'eredità di suo cugino. Quindi l'aveva scritto tutto, legalmente. E che cosa fece con quello? In modo che non marcisse o arrugginisse, lo mise in un vaso di terra e lo mise via in modo che non marcisse o arrugginisse, finché sarebbero terminati quei 70 anni. Gloria a Dio, ho sperato che l'afferraste. Vedete quello che fece Dio? Non lo rivelò ai savi ed intendenti in modo che potessero litigare su di esso per tutto questo tempo, ma egli lo mise in un vaso terreno ed egli stesso creò il suo stesso figlio Cristo Gesù. E in quest'ultimo giorno ora egli sta aprendo i suggelli e mostrandolo alla sua chiesa, tenuto in un vaso terreno in modo che esso non marcisse né arrugginisse. Alleluia! Oh, so che pensate che sono un santo rotolante? Forse lo sono. Vedete? Ma eccolo, è stato tenuto avvolto nel vaso della terra che fu redento dalla terra. Venne fuori il mattino di Pasqua, dove i suggelli della morte non potevano tenerlo più. Ma egli spezzò i suggelli e risorse, e dimostrandosi in questi ultimi giorni che egli è vivente. Egli è nella sua chiesa, egli è lo stesso ieri, oggi e in eterno, ed è stato nascosto ai seminari, è stato nascosto alle organizzazioni, e in questi ultimi giorni egli lo sta rivelando tramite la sua stessa presenza tra il suo popolo. Egli prende qualcuno da cui egli può togliere il mondo e le cose da loro, l'essere chiesastico da loro, in modo che egli possa parlare tramite di loro e rivelare e aprire questi suggelli in questo modo lui stesso. Vedete? Alleluia! Oh, non lo amate? Mai, mai, mai! Il nostro piano di salvezza lo stesso ora viene rivelato in Gesù Cristo. Come ha egli rivelato in questi ultimi giorni? Tramite il suo aprire il suggello. Ebbene, nessuno, non avete mai sentito degli scritti su ciò in tutta la vostra vita in merito alla progenie di Abramo, come hanno attraversato la giustificazione, santificazione, battesimo dello Spirito Santo. Come quell'angelo sarebbe venuto negli ultimi giorni, avrebbe la sua schiena girata alla congregazione e avrebbe detto proprio esattamente quello che Sara pensava nell'intimo del suo cuore. Quello non è avvenuto fino a questo giorno, giusto? Questo è il giorno, è la fede di Abramo, è il nome del Signore Gesù. Ora, una cosa, qui cinque cose di cui mi piacerebbe parlare, solo un secondo, proprio il più velocemente possibile. Guardate, ci sono sette suggelli e ci sono cinque, sette nel piano di redenzione di Dio. Cinque è il numero di grazia. Quanti lo sanno? G-E-S-U F-E-D-E 5 è il numero della grazia, 6 è il giorno dell'uomo e 7 è il suo giorno di redenzione. Ora osservate, ora in questo ci sono sette suggelli o sette fasi in questo grande piano di redenzione. Ci sono sette cosa? Sette suggelli di redenzione, sette spiriti di Dio. Troviamo che, se volete vedere, se essa dice sette spiriti, fatemi vedere qui solo un minuto, il quinto capitolo, iniziando al sesto versetto, credo qui, vediamo, il sesto versetto. Poi, ecco in mezzo del trono e dei quattro animali, e in mezzo dei vecchi, un agnello che stava in piedi, che pareva essere stato ucciso, il quale aveva sette capi e sette occhi, che sono i sette spiriti di Dio mandati per tutta la terra. Cosa sono questi sette spiriti? Quei sette messaggeri. Ecco, San Columba e Ireneo e John Wesley e Martin Lutero e così via. Vedete, i sette spiriti che sono sette uomini, sette angeli, che sono sette messaggi. Sette suggelli, sette spiriti, sette angeli, sette corna e sette chiese, vedete? Sette. Ci sono cinque sette, il che sette è perfezione, cinque è grazia. La grazia di Dio alle sue sette epoche della Chiesa. I suoi sette uomini messaggeri, i suoi sette spiriti di Dio, i sette suggelli di redenzione pianificati, ci siamo dentro proprio ora. Le sette corna significano sette epoche, perché un corno significa un regno. Ricordate la corona che scese sulla bestia, corno, in Daniele e così via? Vedete, significa un regno o sette epoche. E ricordate, Gesù disse, alcune si addormentarono nella prima veglia, un'epoca, un'altra nella veglia seguente, l'epoca seguente, dopo e la seguente, fino alla settima veglia, e nella settima veglia venne lo sposo, e poi tutte loro si svegliarono. Lo ricordate? Quindi sono sette epoche, erano le sette corna e sette chiese, o le sette dispensazioni del corpo dei credenti. Oh, esso è proprio tanto perfetto che più non può Geremia, ma il libro epoche, come è stato redento, come proprio qui. Il sette è l'ultimo di questi suggelli. Quando vengono aperti, si trovano in Apocalisse al decimo capitolo. C'era un angelo potente, che era Cristo. che scese e mise un piede sulla terra e l'altro sul mare e alzò la sua mano e disse: il giorno è concluso, il tempo è trascorso, è tutto finito, il tempo non sarà più. Ed egli disse al suono della: in questo tempo il mistero di Dio sarà concluso. Chi è Dio e come gli è stato reso manifesto? Come quando quel suggello fu aperto? Come noi iniziamo a comprendere ora come egli era il Figlio di Dio? Egli era Dio stesso fatto carne. E la rivelazione di chi egli è, quello dovrà essere concluso prima che questo angelo possa mettere il suo piede sulla terra e sul mare e giurare che non ci sarà più tempo. Quando verrà questo tempo? Siamo proprio nel cortile davanti proprio ora. Vedete? L'ultimo di loro è Apocalisse 10. Piede sulla terra e sul mare, il tempo era finito, la redenzione è conclusa. Ed ora egli entra come un leone. Egli allora era un agnello, ora egli entra come il leone della tribù di Giuda. Ora lasciate solo che legga il resto di questo in modo che possa farvelo apprendere ora proprio velocemente, l'ottavo versetto. E quando egli ebbe preso il libro, i quattro animali e i ventiquattro vecchi si gettarono giù davanti all'agnello, avendo ciascuno delle cetere e delle coppe piene di profumi e le orazioni dei santi. Ora questo è il tempo in cui tutto deve essere in adorazione. Ora ricordate quanto appropriato. Ora non fatecelo mancare ora. Ascoltate attentamente. Quando tutti i misteri dell'epoca della Chiesa erano terminati, quando tutti i misteri dei piani di redenzione, quei sette suggelli furono aperti a proprio immediatamente ora dopo questo. Guardate, è tempo di tutto, tutto in cielo e tutto sulla terra adora Dio. Ora osservate cosa avviene, ascoltate il... ascoltate questo solo un minuto. E cantavano un nuovo cantico dicendo: tu sei degno. Ascoltate che adorazione era questa. Gli anziani, gli animali, tutto cadde proprio davanti a lui, vedete? Così, quando egli rese completo il suo piano. Ora è tempo di adorazione, vedete? E cantavano un nuovo cantico dicendo: tu sei degno di ricevere il libro ed aprire i suoi suggelli, perciò che tu sei stato ucciso e col tuo sangue ci hai comperata Dio d'ogni tribù, lingua e popolo e nazione. E tu ci hai fatti re e sacerdoti all'Iddio nostro, e noi regneremo sopra la terra. Ascoltate quelle anime redente che gridano là fuori. Ed io riguardai e udii la voce di molti angeli intorno al trono e dagli animali e dai vecchi, e il numero loro era decine di migliaia di decine di migliaia e di migliaia di migliaia. Tutto in cielo sta adorando questo agnello, vedete? Che dicevano con gran voce: degno è l'agnello, alleluia, alleluia, che è stato ucciso di ricevere la potenza e le ricchezze e la sapienza e la forza e l'onore e la gloria e la benedizione. Ascoltate, e ogni creatura, ascoltate quello che fece Giovanni. Io, Giovanni, udì ancora ogni creatura che è nel cielo e la terra e di sotto alla terra e quelle che sono nel mare e tutte le cose che sono in essi, che dicevano: a colui che siede in sul trono ed all'agnello sia la benedizione, onore, gloria, forza nei secoli dei secoli. Giovanni deve aver avuto davvero una sua Pentecoste. Lui disse: ogni creatura in cielo, ogni creatura sulla terra, ogni creatura sotto la terra, ogni creatura nel mare, mi sentì dire Amen, gloria, onore, forza e benedizioni a colui che siede sul trono, quell'agnello, tempo di adorazione. Amen. Come l'hanno fatto? Ecco la sua parola, poi lo sentirono tutti. E i quattro animali dicevano: Amen. Hai ragione, Giovanni, grida e loda lui, il più forte che puoi. Ciò dicevano: benedizioni, Amen. Gloria, sapienza, forza e potenza. E i 24 vecchi si gettarono giù e adorarono colui che siede, vive nei secoli dei secoli. Che bella storia! Ora non ho tempo, lo ha notato, del contesto qui, ma la nostra prossima riunione, prima di poter entrare in questo, forse forse quando avrò finito le vacanze o qualche altro periodo. Voglio prendere queste 70 settimane di Daniele e collegarlo proprio qui dentro e mostrare dove ciò lo porta al giubileo pentecostale e lo porta indietro con quelle quei sette suggelli per aprire qui appena prima di andare via e mostrare che è alla fine questi... L'agnello, il Messia, il principe dovrebbe venire, dovrebbe essere per 70 settimane, sono 7 anni, che è stato profetizzato per il suo popolo. E il principe sarà reciso a metà, cioè 3 e mezzo. La metà di 7 è 3 e mezzo. Sarebbe reciso. E il sacrificio giornaliero sarà eliminato e l'abominazione che reca desolazione, che è la musulmana di Omar, che si trova sui terreni del Tempio, il giorno in cui bruciarono il Tempio, e poi ci sono 3 anni e mezzo rimasti per Israele. E Cristo è venuto e ha predicato e profetizzato proprio esattamente 3 anni e mezzo. E il sacrificio giornaliero è stato tolto, tutto proprio tanto perfetto quanto possibile. E la musulmana di Omar era proprio costruita sugli stessi terreni e in questo giorno si trova là e calpesteranno le mura di Gerusalemme finché la dispensazione gentile sarà finita, la chiesa sarà rapita, l'eletta, la sposa, da là. E i due profeti, Elia e Mosè, si rivolgono ad Israele per quegli altri 3 anni e mezzo. È la cosa più bella quando la vedete portata alla luce. Lo amate? Con tutto il vostro cuore? Ora, comprendete cos'era il libro suggellato 7 volte? Ciò che esso è, lo abbiamo in un rotolo ora. E ricordate solo, proprio in questi ultimi giorni, esso è stato tenuto in un vaso terreno. Lo comprendete ora? E chi era quel vaso terreno? Gesù Cristo. Nessun uomo lo aveva, nessuno lo aveva, e solo tramite Lui. Non era neanche scritto nella parola. Se esso fosse stato scritto nella parola, sarebbe stato nascosto al punto che non poteva neanche essere trovato. È giusto. Quindi è in Lui che viene rivelato, e in quel vaso terreno, in modo che non marcisse o arrugginisse. E poi Egli viene e tira indietro uno per la sua chiesa e ha detto, vedi, io sono lo stesso ieri, oggi e in eterno. Vedi? Vedi, ora ti sei sempre chiesto se il povero peccatore sarebbe bruciato in eterno o si sarebbe proprio annientato dopo 1 milione di anni. Eccolo, ecco com'era. Non c'è cosa simile ad un inferno eterno. Non potrebbe essere eterno perché l'inferno non era con me quando ho iniziato là in passato. L'ho creato per punire i malvagi, vedi? Dico, sai, così tanta paura, vedi? Della progenie d'Abramo e tutte queste diverse cose? Solo quello è solo il contorno di ciò, vedete? Ma quando vi introducete a come Dio apre quei suggelli e lo mostra, cominciate proprio dal basso, vedete? Quando lo fate, allora non potete allontanarvi da questo libro. Quei suggelli, dite, oh, il suggello significa qualcos'altro, fratello Branham. Aspettate un minuto, deve reggere il confronto con questa, perché era suggellata di fuori di questo per rivelare questa. E che cos'è? Che cos'era qui, come qui, Geremia? Dite che una certa cosa è successa, tirate fuori questo, ecco dove si trova. Molto bene, togliete quello e guardate, di nuovo qui, ecco dove mostrava cos'era. Era successo. Molto bene. Togliete questo da qui, guardate qua ed ecco cos'è successo. Vedete, è la stessa cosa che è questo libro. Vedete, di fuori di esso dicono, ebbene non posso comprenderlo. Alcuni dicono Padre, Figlio e alcuni Spirito Santo e alcuni il nome di Gesù, tutto così è stato nascosto per tutti questi anni. Ma ora, eccola, torna proprio indietro, torna proprio di nuovo da parte a parte per mostrare che c'è solo un Dio. Non c'è mai stato altro che un solo Dio. È vero, è il suo nome. È come il libro di Matteo 28:19. Andate in tutto il mondo e insegnate ad ogni nazione, battezzandoli nel nome del Padre, Figlio, Spirito Santo. E Padre non è un nome. E Figlio non è un nome. E Spirito Santo non è un nome. Ora, come li battezzerete? In quale di quei nomi battezzerete quando nessuno di essi è un nome? E allora? Non battezzerete in alcun nome allora. Quella è di nuovo la scuola dei profeti. Vedete? Allora tornate in questo punto qui e prendete qui e fatelo scorrere indietro e tornate a Matteo 1. Cosa fece egli? Solo lo tirò indietro e lo portò qui dietro. Or la natività di Gesù Cristo venne in questo modo. Non tre dei ora, vedete? Quando sua madre è stata sposata a Giuseppe, avanti che fossero venute a stare insieme, si trovò gravida, il che era dello Spirito Santo, non Dio il Padre, lo Spirito Santo. Tutto questo avvenne a ciò che è Giuseppe, suo marito, uomo giusto, non volendola pubblicamente infamare, voleva occultamente lasciarla. Queste cose avendo nell'animo, ecco, un angelo del Signore gli apparve in sogno, dicendo: Giuseppe, figliuol di Davide, non temere, ricever Maria tua moglie, perciò che ciò che in essa è generato è dello Dio il Padre. Lo Spirito Santo. Pensavo Dio il Padre era suo padre. Lo sto dicendo a motivo del battesimo che arriva, vedete? Pensavo Dio il Padre era suo padre. Ora, o lo Spirito Santo e Dio il Padre sono lo stesso, oppure lui aveva due padri. Allora, egli è un figlio bastardo. E poi, che tipo di Dio avremmo? Vedete? Or tutto ciò avvenne a ciò che si adempisse che era stato detto dal Signore per lo profeta. La Vergine sarà gravida e partorirà un figliuolo. Sarà chiamato Gesù, è giusto? E lui sarà chiamato Emanuele, il che vuol dire Dio con noi. Ora, vedete, quando egli tolse il suggello, cos'è l'intera cosa da Matteo al primo capitolo? Tornate indietro? Ebbene, Gesù Cristo è esattamente quello che disse Pietro il giorno di Pentecoste. Ecco cosa dissero tutti gli altri. Certamente questo mucchio di romani doveva farsi avanti e dire: oh no, dobbiamo avere tre dei, ne hanno decine di migliaia, ora ci sono Maria e Santa Cecilia e San Marco e Santo Tal dei Tali, e penso che ce ne siano 500 e qualcosa a Città del Messico. Una donna è stata uccisa poco tempo fa da uno dei suoi amanti e iniziarono a litigare per lei e la uccisero, quindi la resero una santa e la gente fa penitenza verso di lei e tutto in quel modo. Spiritismo! Ed ecco la Chiesa protestante che si avvicina con quello che chiamano il credo degli apostoli: credo in Dio il Padre onnipotente, preservatore dei cieli e terre, e la Santa Chiesa Cattolica Romana, e credo nell'intercessione dei santi, comunione dei santi. I protestanti lo dicono sotto giuramento di Dio che crede nella comunione dei santi. È spiritismo, vedete? Poi vanno avanti e lo fanno, certo, perché la Chiesa ha detto così. Oh Dio, quanto sono felice di sapere quello che so! Quanto sono felice di sapere quello che so! Non rendendosi conto che si suggellano proprio lontano da Dio, fuori, nell'oscurità al di fuori, e non potete dirglielo, perché non possono assolutamente vederlo. Voglio chiedere, nessuno deve dirlo, ci sono almeno 15 o 20 persone sedute proprio qui che sono colpevoli di aver pensato che io fossi Gesù Cristo. Come hanno potuto farlo? Gli stavo addosso finché ho trovato che Dio mi ha detto che è uno spirito. E quegli uomini, ho detto, e quegli uomini mi credono, ogni parola. Ho detto, come fate a credermi allora se ve lo dico? Allora abbiamo preso la parola. Allora hanno iniziato a vedere. Hanno detto, ebbene, certo, non ti abbiamo creduto, altrimenti avremmo ascoltato quello che dicevi. Vedete lì? Ma loro effettivamente pensavano di aver ragione, sinceramente, vedete? E se uno di quegli spiriti viene su di voi che ha ciò, vedete, lo crederete assolutamente. Non mi importa, voi, nessuno può dirvi qualcosa di diverso. Vedete? Non importa quanto la parola dica così, ebbene, voi proprio non la credete comunque. Proprio andate avanti. Se volete essere in quel modo, proseguite. E io sto facendo la mia strada, vedete? Quello mostra che siete unti con lo spirito sbagliato. Lo spirito di Dio sarà ebbene, dite, che ne è di te stesso, fratello Branham? Chiedo a chiunque, sono sempre pronto per chiunque mi mostri cos'è giusto e sbagliato. Ma deve essere la parola? non possono dire deve venire dalla parola. Quindi ecco dove si aprono questi suggelli. E non preoccupatevi mai se un suggello dichiarerà se stesso da Genesi ad Apocalisse. Quindi ecco i suggelli. Non lo amate? Io l'amo. Io l'amo. Perché per primo mi amo. E acquisto la mia salvezza. Croce del Calvario. Chiniamo i capi. Quanti qui dentro non lo conoscono come proprio Salvatore, vi piacerebbe chiederlo nel vostro cuore. Sapete, credo nell'andare all'altare, effettivamente lo credo, è buono. Ma nella Bibbia non andavano mai all'altare per essere salvati, loro semplicemente lo credevano nel loro cuore e lo accettavano. Quanti di voi verranno nella maniera della Bibbia? Quanti credettero furono battezzati? Quanti oggi lo credono? Non l'hanno mai fatto prima, ma volete confessare pubblicamente che siete in errore nelle vostre vie e volete accettare Gesù come vostro Salvatore. Alzereste solo le mani con i capi chini, dite io, Dio ti benedica, Dio ti benedica, Dio ti benedica, Dio benedica te, te. Dio ti benedica, molto in fondo. Dio benedica te, te. Dio ti benedica, là dietro. Ora, io credo. Dio ti benedica. Dio benedica l'uomo, là dietro. Ora, ricordate, non qui, ma nel vostro cuore, a Dio, state facendo una confessione pubblica. Signore, so che siamo al tempo della fine. Ho finito. L'altro giorno stavo parlando ad un mio caro amico qui in città, il dottor Sam Eder. Eravamo seduti nell'ufficio, ho detto, Sam, ho dei gonfiori. Ha detto, come sai che sono gonfiori? Attorno al cuore? E ho detto, sì. Ha detto, quello potrebbe essere proprio trombosi al cuore, 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 problemi al cuore, problemi al cuore. Ha detto, scusatemi, ha detto, potrebbe essere un problema al cuore. Ha detto, ora, come sai che è là? Ha detto, lascia che ti esamini. Lui mi ha esaminato. Ha detto, no, non c'è niente che non va in te. Ho detto, Sam, quando arriverà? Ho 52 anni e Sam è un po' più anziano di me. Ho detto, quando arriverà, Sam, tutti questi 30 anni che ho messo nel cercare di portare le persone a credere a Gesù Cristo, è colui che amo e per cui ho lavorato tutto questo tempo, non mi fa alcuna differenza quando egli verrà. Io andrò a casa. Lui ha detto, Billy, sai dove traggo il maggior beneficio? È fare qualcosa per qualcun altro. Ho detto, quella è vera vita. Se hai un'eredità qui in questo mondo, amico, è solo un'eredità corruttibile. Ma noi riceviamo un'eredità che non svanisce. Il figlio prodigo si allontanò e lasciò la sua eredità e lui ne portò parte con lui. Quando tornò la sua eredità era contaminata. Ma se siete fuggiti con la vostra, non è così con il regno di Dio. Noi riceviamo un'eredità incorruttibile. Non volete riceverla? Ci sono stati circa 15 che hanno alzato le mani. Peccatori che vogliono ricevere la loro eredità stamattina. Ce ne sarebbe un altro prima di pregare? Sì, molto lentamente ora. Io l'amo. Io. Prendete una decisione ora. Se sentite che dovreste, questo sarebbe il momento. Perché per primo mi amo e acquisto la mia salvezza sulla croce del Calvario. ti benedica, Dio ti benedica. Padre celeste, nella calma di questo momento portiamo a te questo uditorio in condizioni di debolezza stamattina, Signore, cercando di portare questo messaggio alle persone perché le amo. Voglio sentirlo, Signore. Voglio che siano ancorate. Voglio che sappiano che tutte queste cose che sono state fatte negli ultimi anni non sono avvenute solo per caso. Sei stato Tu, Signore. Sei stato Tu ad aprire queste cose. Oh Dio, tutti sentiamo che proprio davanti a noi c'è un grande giubileo. Prego per questi che hanno alzato le mani. Sanno di essere in errore, Signore. Molte piccole cose. Forse hanno ereditato del denaro una volta ogni tanto da qualcuno, ma cosa ha fatto? Non sapevano dove è andato. Se n'è andato in poco tempo, perché è un'eredità corruttibile. E se lo lasceranno per qualcun altro, sarà di nuovo corrotto. Ma noi abbiamo un'eredità incorruttibile, che è la salvezza, la redenzione, tornare di nuovo nel giardino d'Eden. Pensarci, Signore, chi non vorrebbe tornare indietro come Adamo ed Eva e vivere là in passato? Il nostro cibo provveduto ogni giorno, un Padre Celeste sempre lungo, il sentiero che ci parla, vedere quella grande luce che cammina davanti a noi. Il leone e il lupo che mangiano insieme, il bue che mangia il fieno, il leone che mangia con lui. Quando ora si mangiano uno l'altro, o il leone mangia il bue e il lupo mangia il bue, qualsiasi cosa possa mangiare, ma in quei giorni non sarà in quel modo. I grandi meravigliosi uccelli che volano, non ci sarà tristezza, non ci sarà mai un segnale che avremo superato le nostre speranze. Lungo il sentiero là vedremo i nostri figli, i nostri cari. Oh Dio, che giorno, che giorno! Non importa cosa riceviamo qui sulla terra, tutto ciò svanirà, ma quello non svanirà. Dio, potrei non essere mai in grado di parlare a queste persone che hanno alzato le mani qui sulla terra. Non lo so, spero di farlo, ma se non lo faccio, allora, Signore, lascia che li incontri là lungo il sentiero. Potrebbero dire qualcosa del genere. Fratello Branham, ricordi, giù sulla terra, prima che avvenisse questa grande cosa, un mattino stavi parlando sull'apertura dei suggelli che erano stati tenuti in un vaso terreno. È stato in quel tempo che egli è entrato nel mio vaso terreno. Io ero uno che ha alzato la mano quel mattino. Oh, sono così felice di essere stato là. Dirò, fratello, sorella, sono così felice che ci sia stato anch'io. Ora avremo comunione insieme per tutte le epoche. Benedicili, Padre, sono tuoi. Hai detto, nessuno può venire a me se il Padre non lo attira. E tutti quelli che il Padre mi dà verranno. Nessuno di loro si perderà. Quindi siamo grati, Padre, per quello. Possano venire ora e prendere il pegno della propria salvezza. Non andare ad unirsi ad una chiesa, ma il pegno non è unirsi alla chiesa, ma una nuova nascita per ricevere lo Spirito Santo. Possano ricevere te, Padre, perché lo affidiamo nelle tue mani, nel nome di Gesù Cristo. Amen. Per questi fazzoletti, Signore Gesù, prego su questi fazzoletti e chiedo che Tu benedica tutti quelli che sono bisognosi, tutti quelli qui, Signore, questa povera donna seduta qui, nella sedia a rotelle. Dopo questo grande incontro stamattina, Padre, sentire il Tuo Spirito Santo completamente saturato attraverso di noi, sentire la parola che scende a fondo e si radica nei cuori delle persone, non lo dimentichiamo. dimenticheranno mai, Signore. Ogni volta, quando sentiranno queste cose, penseranno a quei suggelli che vengono aperti. Ora, aiutaci a sapere cos'erano quei suggelli, Signore, in modo che ognuno non sia confuso nella propria mente, ma sappia dal così, dice il Signore, che è il suggello di Dio, i suggelli che Dio ha aperto per noi. Preghiamo che Tu guarisca tutti i malati e gli afflitti. Concedilo, Signore. Il Tuo Spirito è presente. Se Tu puoi salvare un peccatore dietro in fondo all'edificio, puoi anche guarire una persona malata là. Prego che Tu lo conceda, Signore, e guarisci coloro che rappresentano questi fazzoletti, poiché non potevano essere qui oggi. Lo affidiamo tutto a Te, nel nome del Signore Gesù Cristo. Amen. Credo che abbiamo un bambino che vuole essere consacrato. E quella donna qui con il bambino, lo porteresti su in questo momento? Saremo felici di consacrare il piccolino. No, non deve essere piccolo. Vieni soltanto. Alcuni degli anziani possono stare con me, se volete, in questo momento. Quanto grande? 2 anni e mezzo. Qual è il suo nome? Scott. Scott Ford. Il piccolo Scott Ford. 4 anni e mezzo, vuole essere consacrato stamattina al suo Signore Salvatore Gesù Cristo. Sua madre lo porta. Vieni avanti, dritto, fratello. Benevolo Signore, portiamo a Te questo bambino stamattina nel giusto modo della consacrazione, ponendo le mani sul bambino, questo ragazzino, e chiediamo che la potenza che ha risorto Gesù dal sepolcro vivifichi il ragazzino. Dio, possa egli vivere in salute e forza, possa vivere, Signore, per la Tua gloria. Come Tu hai già cominciato ad aiutare questo bambino, e Ti ringraziamo per ciò, e prego che Tu continuerai ad essere con il piccolino, sì, con i suoi genitori, i suoi cari, possa, sappiamo e ci viene insegnato, che tutto coopera al bene di coloro che amano il Signore. Come a volte queste cose attirano le persone più vicino a Te. Prego che Tu conceda queste benedizioni che chiediamo. Ed ora, Padre, in obbedienza alla Tua parola, affidiamo a Te questo ragazzino nel nome di Gesù Cristo. Possa Tu ricevere il suo piccolo spirito, anima e corpo e usarlo per la Tua gloria. Amen. Dio ti benedica, sorella. Dio ti benedica, piccolo Scott. Quanto ringraziamo il Signore per quello. Ora, chi sarà battezzato? C'è un gruppo di persone da battezzare, credo. Mentre ci prepariamo per quello, cantiamo. Vi dico cosa potremmo fare. Cantiamo. Lascerò che lo faccia il fratello Neville. So che allora andrà tutto bene. Bene, Signore? Fratello Neville? Amate il Signore? Dite Amen. Pregherete per me? Amen. Amen.